Chiuderei il primo saggio, del quale abbiamo parlato estensivamente quando l'andate a vedere, che è quello un attimo più complicato da un punto di vista teorico, mettiamola così, e parliamo del secondo, che è quello del corpo, che in qualche misura ci serve, tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Per riepilogare e chiudere, abbiamo visto l'altra volta una teoria dell'immaginario. Ora, l'immaginario è un termine che purtroppo nella nostra cultura è estremamente stigmatizzato, come forse avrete notato, ma come dire, nell'ottica corrente comincia ad essere abbastanza importante perché ci stiamo rendendo conto del fatto che aver rinunciato completamente alle immagini e all'immaginario ci è costato molto in termini di comprensione del mondo. Ok? Nel senso che il mondo si può spiegare o comprendere. Lo si spiega scientificamente, fino a un certo punto, come abbiamo detto. Per comprenderlo occorre anche il resto, occorre la qualità, occorre l'empatia, occorre la relazione, le emozioni, tutta una serie di cose che nel modo in cui noi trattiamo il mondo oggi non ci sono più. E questa cosa genera, come dire, anche difficoltà esistenziali, nel senso che viviamo una vita grigia, viviamo una vita regolata, una vita burocratizzata e avrete notato probabilmente che questo porta a una serie di conseguenze sgradevoli o comunque di abitudini poco divertenti. L'alcolismo, le droghe, tutti si interrogano su com'è che sta ricominciando l'eroina. A me non mi sembra una cosa particolarmente strana, se devo essere onesto. Nel senso che messi di fronte a una vita nella quale non c'è assolutamente nient'altro che numeri, uno a un certo punto è capocciato al muro, le dà e le dà in tanti modi diversi, volendo appunto anche ricorrendo a tutta una serie di strategie di stordimento. Quindi il punto è come facciamo a cercare di mettere a fuoco un altro modo di comprendere il mondo, di conoscere il mondo, di concepirci all'interno del mondo, che è una cosa abbastanza interessante. L'immaginario, come credo di avervi, spero, spiegato, è una di queste strategie, è una componente, non è una strategia, è una parte che noi non abbiamo mai eliminato, ma di cui abbiamo fatto finta di poter fare a meno. E oggi ci stiamo accorgendo che questo non funziona, perché appunto noi conosciamo attraverso l'immaginario. Traduciamo nei nostri gusti, nei nostri atteggiamenti, nel nostro carattere, nei nostri regimi, come abbiamo detto l'altra volta, quello che ci accade. Quindi lo traduciamo in termini di analogie, in termini di comparazioni, in termini di paralleli, no? Reinterpretiamo e tutto questo accade normalmente anche con una forte componente immaginaria. Credo che anche la fiction sia una buona dimostrazione di quanto questo discorso stia riprendendo piede, no? Pensate semplicemente a quanto non se ne può più di supereroi Marvel, e io devo dire che li adoro da sempre i supereroi Marvel, solo che quando poi si esagera, come al solito, diventa una questione un po' così. Però, no, pare che non ci sia nient'altro al cinema ultimamente se non supereroi di qualche genere. Quindi, il supereroe evidentemente rientra nell'archetipo dell'eroe, come forse avrete notato, no? Famoso eroe, come dicevamo l'altra volta, assume delle vesti diverse a seconda delle culture e dei momenti storici. Oggi una delle strategie che abbiamo per riportare gli eroi qui è quella di farli diventare umani, strani umani, no? So, uomini ragno, X-Men, compagnie cantanti, avrete ben presente. Vabbè. E sono tutti eroi, tra l'altro, tanto per riprendere e chiudere la questione dei regimi. Non chiaramente appartenenti a un regime specifico, no? Pensate a come si chiama?
Deadpool.
Ecco, pensate a quell'altro che faceva Will Smith, che era completamente ubriaco dalla mattina alla sera. Hancock. Insomma, ecco, sono tutta una serie di supereroi che non sono proprio l'incarnazione del bene, no? Noi tendenzialmente l'eroe lo vediamo come figura diurna, riprendendo quello che abbiamo visto l'altra volta. L'eroe luminoso, con la spada, che risolve le questioni. Tutte queste cose qui. I nostri eroi sono spesso e volentieri eroi bui, eroi che non vorrebbero essere eroi, eroi cattivi, no? Succedono un po' di cose che ci stanno a significare cosa? Che fra i regimi al momento c'è un po' di confusione. Noi veniamo da 3 secoli abbondanti, ormai, di predominio quasi assoluto del regime diurno, no? Vi ricordo che abbiamo detto che il regime diurno è un regime estremamente antitetico, estremamente centrato su dei valori di disvelamento, luminosità, opposizione diretta contro alcune forze. E vi ricordo anche che abbiamo, se volete leggervi, lo trovate online, il discorso sul metodo di Cartesio, non dico tanto, ma 1 o 2 pagine, vi renderete conto che c'è tutto l'arsenale diurno messo lì, no? Dalle idee chiare e distinte in poi, tutto tutta la sintassi e il modo di scrivere di Cartesio sono diurni. Quando si dice perché ci interessa capire, perché Cartesio, che dovrebbe essere uno dei principali scienziati, quindi uno di quelli che scriveva in modo neutrale, in modo assolutamente ineccepibile, eccetera, invece si vede chiaramente, no? Attraverso la scelta degli aggettivi, attraverso le immagini che connotano. Questo vi dico l'immaginario centrale, no? Perché lo stesso Cartesio, quando parla scientificamente di una cosa, ne parla in termini immaginari. Ed è evidente che tutti noi lo facciamo, non c'è nessuno che è in grado di parlare soltanto con parole neutre. Non ci sono. Non esiste una parola neutra, come abbiamo detto. Quindi, dopo questi tre secoli, diciamo, di predominio assoluto del regime diurno, i danni che vengono da questa esagerazione del regime diurno, come abbiamo detto, da questa saturazione del regime diurno, cominciano a essere piuttosto evidenti. Non abbiamo più degli strumenti di comprensione del reale che funzionino. Ed è uno dei problemi dell'oggi, no? Oggi noi siamo senza un paradigma funzionante. E di conseguenza, che succede? Che i regimi cominciano a ribilanciarsi, come dicevamo per il Tao, no? Vi ricordate? Ci sono dei momenti in cui uno prevale, l'altro meno, e poi si rigenerano degli equilibri dinamici. Ecco, oggi come oggi noi siamo in un momento in cui il regime diurno e il regime notturno stanno di nuovo riassestandosi, e direi, per quanto non mi aggradi molto dirlo, che forse c'è perfino una prevalenza del notturno. No, nel senso che la confusione è grande sotto il cielo, come si dice, come avrebbe detto probabilmente Mao, e quindi viviamo in tempi interessanti, però sono tempi complicati, soprattutto per qualcuno che è abituato ad andare avanti a distinzioni nette. Oggi come oggi le distinzioni nette non si vedono più particolarmente, no? Pensate alla politica, pensate alla stessa conoscenza, no? Pensate ai ruoli lavorativi, al fatto che si cambia continuamente pelle per un verso o per l'altro, insomma tutto quanto sembra andare verso una discreta confusione. E la confusione è il tratto, diciamo, caratterizzante del regime notturno. Allora, il saggio che abbiamo esaminato finora, come cerca di dimostrare questo avvicendamento fra paradigmi? Utilizzando due figure che apparentemente possono essere molto simili, che sono quella del robot da una parte e del cyborg dall'altra. Che differenza c'è tra robot e cyborg? Meglio. Ha una parte umana. Quindi se dovessimo assegnare l'uno al diurno e l'altro al notturno, quale sarebbe diurno e quale notturno? Diurno, robot, cyborg, notturno. Molto bene. Perché? Perché il robot è diurno? Poi? Anche da un punto di vista concreto, ragazzi, queste cose... Sì, no, vabbè, ma parlo da un punto di vista concreto, pratico, materiale. È tutta roba inorganica. Allora, alla luce di quello che abbiamo visto della macchina, uno dei pregi della macchina, come abbiamo detto, è di non essere deperibile. No? Di conseguenza il robot da questo punto di vista è coerente col sistema diurno, perché è fatto di parti tutte inorganiche. La materia, quella brutta, chiamiamola così, come avrebbe detto Guzzanti, non c'è, sono soltanto parti scintillanti, no? Tutto quello che rientra, guarda caso, il metallo ci piace quando è scintillante, quando è polished, non ci piace il metallo quello opaco, perché non rientra. Invece il metallo scintillante, sì, il metallo scintillante è diurno, perché è duraturo, è immutabile ed è luminoso, no? Quindi vedete che le categorie del nostro anche comprendere il mondo pratico si strutturano su questa cosa. Avete visto la frutta quando andate a comprare che scintilla pure lei? Perché la lucidano apposta, no? Perché quel tono è comunque un tono che è affine al modo in cui noi comprendiamo il mondo. Ci piace di più una cosa lucida, una cosa scintillante, che non una cosa opaca, no? E di conseguenza abbiamo lasciato morire se sa più quante specie di mele, perché quelle non rientravano, erano bruttarelle, no? Le famose brutte ma buone, quelle che avevano, come dire, molto più gusto che non visione. Però noi siamo oltretutto in un regime, non credo di avervelo detto, ma dove c'è, a causa di questa prevalenza, una formidabile prevalenza di uno dei nostri sensi, che è, guarda caso, la vista. E perché la vista è il senso diurno per definizione? Perché è il senso della distanza. Tu puoi vedere da lontano, puoi vedere dall'alto, puoi vedere e non aver nessun genere di contatto con ciò che vedi. Siccome sappiamo che il regime diurno è il regime della separazione, quindi della distanza, la vista è perfetta. Tra l'altro, che si dice degli occhi? Che sono gli specchi dell'anima. Manco a dirlo. E l'anima chi è? La parte diurna, quella immateriale, quella che sopravvive, no? Tutto torna. Se volessimo fare ulteriori, ma lo faccio al volo senza far vedere slide, ma comunque, cosa si dice di Dio? Che è un occhio in cielo. Di nuovo, la metafora è piuttosto evidente, no? Da Ra, che era il grande dio egizio, che è il famoso Eye in the Sky di Alan Parsons Project, non so se avete presente il discorso, fino a tutte le rappresentazioni fino al Medioevo della nostra divinità. La nostra divinità cos'è? Un triangolo con un occhio al centro. Quindi, come vedete, c'è una continuità immaginale marcatissima nella nostra cultura, e questo occhio viene associato a cosa? All'onniscienza, all'onnipotenza, a tutta una serie di tratti che, guarda caso, sono tratti che nella modernità, come abbiamo visto, sì, tendono a concretizzarsi, no? Icaro, senza che cada. E quindi, ecco, l'occhio, la visione, è il senso diurno per eccellenza. Mentre gli altri no, perché gli altri cosa implicano? Implicano vicinanza, contatto addirittura, no? Il tatto devi toccare, il gusto devi metterti in bocca o leccare, ancora peggio, eccetera, 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 no? L'olfatto devi respirare odori che possono contaminarti, insomma, sono tutti altri sensi che implicano una vicinanza e una corporeità. La vista no, tant'è che, guarda caso, abbiamo ridotto tutto a immagini. E questo capite che per qualcuno che studia l'immaginale è duro da dire, però di fatto è così. Pensate alla pornografia. Cos'è la pornografia? Sesso visto. Fine. Senza niente di quello che può essere il divertente o il piacevole del sesso. Lo guardi solo. E lo guardi in modi sempre più divisi, se ci avete fatto caso, no? Anche da questo punto di vista la divisione è marcata. Prima vedevi dei corpi che facevano sesso, adesso vedi delle parti di corpi che fanno sesso. Come se sta cosa fosse... E se ci fate caso, quelle parti di corpi sembrano tantissimo degli ingranaggi industriali. Voi prendete un close-up di due organi sessuali che hanno interazione, metteteci vicino una pompa, un pistone, quello che vi pare, e più o meno siamo allo stesso livello, no? Pensate alla palestra, no? Le macchine in palestra. Sembra un'enorme catena di montaggio, con tutti i suoi numeretti, con tutte le sue cose, tutte le misure calibrate in chili, calorie, tempo, ripetizioni, ritmo, no? Per molti versi, però un ritmo meccanico. Quindi siamo in pieno trionfo del diurno. Ora, il robot da questo punto di vista, come sappiamo, è perfettamente cartesiano, perché come è fatto il robot? È fatto di hardware e software. Guarda caso, l'hardware è la res extensa e il software è la res cogitans. Tutto torna. Non solo, ma il software è fatto in modo da replicare ulteriormente questa distinzione, perché è fatto di 0 e di 1. Quindi, come vedete, sono distinzioni seriali. Siamo dei serial killer della distinzione, tra una cosa e l'altra. E quindi il robot, diciamo che rientra perfettamente, insieme al PC e a tutte le varie categorie di questi accessori, il telefono, tutto quello che abbiamo noi, nel mondo diurno. Perché ripropone, articolati diversamente, potenziati dalla tecnologia, tutti quelli che sono i modelli di comportamento, i modelli di conoscenza che abbiamo adottato fino ad oggi. Ma poi c'è il cyborg. E il cyborg è un problema. Perché? Perché, come diceva giustamente il vostro collega, il cyborg ha parti umane, o comunque animali, o comunque viventi. No? E anche oggi stiamo scoprendo che la nuova generazione di computer probabilmente sarà una generazione di computer organici, perché la materia vivente pare che abbia delle doti superiori alla materia non vivente. Ci abbiamo fatto 2000 anni per capire questa cosa, però piano piano ci siamo arrivati. Quindi, il problema dov'è però? che appunto, come diceva anche l'altro vostro collega andandoci nei pressi, il cyborg non si distingue, no? Guarda caso, dopo 30 anni hanno rifatto Blade Runner. Non si distingue, non si riesce a capire qual è il cyborg e qual è l'essere umano, ed è il grande problema appunto di Blade Runner, da quando è cominciato ad oggi. Non vi farò spoiler, avete intenzione di andare a vedere Blade Runner 2049? Non l'avete visto? Vabbè, allora non ne parlo. Ok, ad ogni modo il problema di Blade Runner è una noia mortale, comunque vi avviso, sappiatelo. Una rottura di palle spaventosa. Erano anni che non mi annoiavo così al cinema. Eravamo davanti a una comitiva di ragazzini che sono andati via a metà del primo tempo dopo aver fatto un casino infernale per tutto il resto del tempo che c'erano, perché non, io, stranamente, per quanto avrei voluto strangolarli, li capivo, perché era di una pesantezza assurda. Non so perché, come gli è venuto in mente. Ti chiedi perché devi fare sta cosa così? Cioè, 40 minuti in meno di film probabilmente si poteva guardare. È un bel film da un punto di vista, diciamo, teorico, nel senso che c'è una trama interessante, da questo punto di vista è geniale, però francamente so che avesse preso il regista nel momento in cui ha fatto il montaggio, ma certo non era buona roba. Ad ogni modo, quindi, che succede? Il cyborg ha questo grande problema, ovvero sia viene cacciato perché non si può distinguere, tu lo guardi e non sai cosa hai davanti, e questo genera confusione. Tutto ciò che noi affrontiamo quotidianamente in quest'ottica rischia di generare confusione, no? Perché il cyborg in qualche modo rimanda a un tema più ampio, che è quello dell'ibrido. E ibrido, come saprete, è un termine che a noi non piace molto, ha un colore non gradevole, non è user friendly. Perché? Perché ibrido vuol dire appunto che non si sa in quale categoria infilarlo. Allora, il cyborg è un uomo o una macchina? Il robot lo sai, è una macchina, tranquillo. Anche se, e qui vi faccio presente che esiste questa formula inglese divertentissima che è Ghost in the Machine, che vuol dire che appunto spesso e volentieri noi abbiamo dubbi sul fatto che le macchine siano solo macchine. E stiamo andando avanti in questa strada nella fiction ormai da un po', pensate a 2001 Odissea nello spazio, che era svariato tempo addietro, e c'era sto mega computer che improvvisamente sviluppava una serie di idee sue, ma poi c'è iRobot di Asimov, tutta la serie dei vari, quelli che non c'era, cosa, Schwarzenegger, come si chiama, quelli che tornano, vanno, che li rimandano indietro nel tempo, un pitch imbrogli, ma c'è un attimo di appannamento, Terminator, ecco. Terminator, che già il nome, insomma, spiega un sacco di cose, insomma, ecco, noi con le macchine abbiamo un rapporto, soprattutto a livello immaginale, è abbastanza complicato, nel senso che non ci fidiamo granché, anche se vi faccio presente, forse non lo saprete, che questa parola deriva dal cecoslovacco robota, che vuol dire schiavo. Quindi, quando abbiamo fatto i robot, l'abbiamo fatti con una visione ben chiara in mente, no? Ecco, però appunto, sti benedetti robot pare che possano fare cose che non ci aggradano particolarmente. Allora prendete Battlestar Galactica, non so se qualcuno di voi l'ha visto, una serie molto carina, dove ci sono appunto i robot che si chiamano siloni nella fattispecie, che si dividono in due categorie: una di robot veri e propri che vanno in giro e sembrano i tostapane, come dicono giustamente gli umani che non li amano molto, e gli altri che invece sono i lavori in carne, che sono dei cyborg, ovvero sia sono uguali, identici agli uomini, replicabili, e comunque possono essere piantati in mezzo all'umanità senza che questo sia notato, no? Quindi formano una serie di quinte colonne all'interno dell'umanità che i robot vogliono distruggere, perché ovviamente l'hanno ardente avvelenato, manco a dirlo, l'uccisione del padre c'è sempre, e anche lì nascono una serie di problemi seri, nel senso che a un certo punto un silone, che non si sapeva fosse un silone, concepisce un figlio con un umano, e lì il casino è totale, che è questo che nasce. E com'è possibile che un umano abbia un figlio con una macchina? Ci sono una serie di questioni abbastanza interessanti nel discorso appunto dell'ibrido, no? Ma noi abbiamo oggi come oggi una questione piuttosto seria e accesa su questo, perché a furia di creare categorie sempre più stringenti, sempre più marcate, ci stiamo rendendo conto che non ci rientra più niente in queste categorie e che tutto quello che noi facciamo è ibrido. No? I problemi, ma anche gli oggetti stessi sono ibridi. Quindi capite perché il paradigma sta cedendo? Perché non è più in grado di descrivere nulla. Ci sono delle bellissime pagine di un autore che si chiama Bruno Latour, che ha scritto un libro, Noi non siamo mai stati moderni, molto molto interessante, ma non ve lo raccomando perché è bello complicato, che però dice: io apro il giornale e trovo solo ibridi. Facciamo un esempio, la questione dell'ozono, no? Il buco dell'ozono, tanto per rimanere sull'ambientale, è qualcosa che probabilmente conoscete. Allora, chi è che dovrebbe affrontare il buco dell'ozono e che problema è, su che scala è, dove lo metto? È un problema ecologico? Beh, probabilmente sì, ma chi lo causa il buco nell'ozono principalmente? I CFC, che sono dei prodotti industriali, quindi è un problema industriale, ma è anche un problema ambientale. E su che scala lo affronto? Sulla scala industriale oppure sulla scala dei vostri frigoriferi a casa? Perché quelli sono un problema esattamente come tutti gli altri. E chi li ripara i frigoriferi? Uno che ripara i frigoriferi, che non è né industriale né ambientale, ma è un artigiano. E voi siete quelli che comprano i frigoriferi e spesso e volentieri li buttano in luoghi dove non dovrebbero essere buttati. Quindi voi che siete? Non so se capite qual è il problema. Cioè, se io ragiono per categorie nette, a chi lo faccio affrontare il problema del buco nell'ozono? Ai meteorologi? Agli ingegneri? Il problema è che dovremmo affrontarlo in tanti. Perché da una parte c'è la componente sociale di coloro che dovrebbero sensibilizzare a un utilizzo di altre tecnologie, da una parte c'è il problema della prevenzione, dall'altra c'è il problema dello smaltimento. No? Sono tutti problemi connessi. Come fai a separarli? Capite dov'è la questione? E qualunque cosa voi prendiate, è così. Non c'è un problema che può essere affrontato da una categoria, anche perché, come credo di avervi detto più volte, noi abbiamo creato delle categorie e delle specializzazioni sempre più ristrette. Iperspecializzazioni, dice Edgar Morin, che vi ho citato ripetutamente. Iperspecializzazioni che vogliono dire che ciascuno di noi sia di fatto esperto di una frazione minima del sapere. Allora io avevo un vostro collega, forse ve l'ho già detto perché sto diventando un po' ripetitivo, dell'aeronautica, che dicevo, c'è cioè quello specializzato in bottiglie di plastica, dicevo io, no? E lui mi dice, no, c'è lo specializzato in tappo, in colletto e in corpo. Allora, se tu sei specializzato nei tappi di bottiglie di plastica, cosa puoi affrontare come problema? Non so se questo è chiaro. E prendetelo per qualunque categoria, no? Cioè, perfino nelle scienze umane abbiamo delle specializzazioni che stanno diventando comiche per molti versi, no? C'è il sociologo dei comportamenti di massa giovanili, come se potessi acchiappare soltanto quelli e studiare solo loro, perché il delirio è forte, no? Perché ve l'ho detto che la selezione e la distinzione sono inarrestabili. Una volta che cominci, allora dici, ok, studiamo i comportamenti di massa, ci posso pure stare, ma poi perché fermarsi ai comportamenti di massa? La massa è fatta da tanti componenti, allora facciamo i comportamenti di massa maschili, i comportamenti di massa femminili, i comportamenti di massa adolescenziali maschili, adolescenziali femminili, sopra 50, sotto 50, è tutto così. Come se ognuna di queste cose avesse una sua specificità tale da richiedere uno specialista che si occupi solo di quella. E con chi parla poi questo? Come facciamo a metterlo insieme questo sapere? Perché è ovvio che noi abbiamo ovviamente pensato a tutti i modi per distinguerlo questo sapere, perché rientra perfettamente nel nostro modo di essere, ma ci siamo dimenticati degli altri. Quindi oggi come oggi gli specialisti dei comportamenti di massa adolescenziali maschili non parlano con gli specialisti dei comportamenti di massa degli over 65, che non si sa se possono essere maschi o femmine, quello ancora non si è capito, ma non si dicono nulla, quindi di che parliamo? Non so se questa cosa è chiara. E credo che succederà anche nel vostro campo. Ci saranno quelli che perseguono una filosofia e quelli che ne perseguono un'altra che non si dicono niente. E anzi si disprezzano gli uni con gli altri, perché come abbiamo visto nel fatto del distinguere c'è sempre una componente di giudizio. Non è che tu distingui e basta, non è che prendi atto che l'altro la pensa diversamente da te. Prendi atto che l'altro la pensa diversamente da te e che è peggiore di te nel tutt'uno. No? Fai un gesto solo e hai già fatto tutto quanto. Per cui capite che abbiamo un discreto cortocircuito da questo punto di vista, no? Perché da una parte, qui, come vi dicevo, c'è uno dei miti del tempo che parla, perché qual è il mito del nostro tempo oggi? È il mito della performance, e qui mi raccomando, anche se non parlate inglese, ricordatevi l'accento, performance. Non performance, perché lì soltanto a dirla ti piega come una specie di colpo della strega al contrario, colpo di frusta, aschia, performance, no, non esiste, performance, mentre si dice management, abbiamo il contrario, cioè il management e la performance, che sono tutti e due sbagliatissimi, se posso sentire, mentre quelli corretti sarebbe performance e management, ricordatelo perché tanto si usano correntemente e vi conquistato una bella figura a costo zero, perché chiaramente no. Ok, quindi il mito della performance, come dicono quelli che appunto ne capiscono, dove porta? Porta, come abbiamo detto, alla massimizzazione dei risultati, no? Alla costante massimizzazione, il che vuol dire che ogni massimizzazione viene vista come un traguardo che può essere superato, chiaramente, perché non è che sei arrivato al massimo e lì te fermi, no? Cominci a chiederti come faccio ad andare oltre il massimo, a fare un altro massimo. E quindi alzo la famosa asticella, stile salto in alto. Ma, come vi dicevo, la performance ci porta verso il cyborg adesso come adesso. Perché noi lo sappiamo benissimo che gli ibridi di solito sono quelli che sono più tosti e più forti, no? Pensate ai gatti randagi e ai gatti di razza. Un gatto di razza non sopravviverebbe manco mezza giornata dove vivono normalmente i gatti randagi. E quindi gli ibridi sono più forti. Una delle cose che ci siamo dimenticati, perché appunto abbiamo queste ansie distintive e tutto il resto, è che la nostra specie si è propagata, guarda caso, grazie a una costante ibridazione. No? Perché uno dei pochi comportamenti che quasi tutte le culture hanno adottato, qual è? Quello dell'esogamia, cioè te vai a sposare da un'altra parte, la donna la trovi altrove, non qui, perché qui, no, c'è troppo patrimonio genetico comune, e quindi se rimani nel puro, guarda caso, poi diventi come Savoia, cioè te rincoglionisci clamorosamente. Perché? Perché il sangue puro non porta da nessuna parte, tra l'altro lo sappiamo, non è una novità. Esogamia. Ratto delle Sabine, queste cose qui, avete presenti, ecco. E ancora oggi la gran parte degli attori e di quelli che vediamo che ci piacciono di più, guarda caso, sono mezzo sangue, che è un termine orribile naturalmente, no? Perché cosa sta a significare? Tutto quello che, no, non è puro. Mezzo sangue, però tu vedi dei mezzo sangue, mazza quanto è bello questo. Perché? Perché è figlio di uno e di un altro, del diverso. Il diverso genera il migliore. Solo che questa prassi, con i nostri criteri, è un po' complicata. Non so se vi rendete conto. Abbiamo messo in piedi un criterio che è completamente opposto a quelle che sarebbero le leggi del buonsenso. Lo sappiamo da sempre che mischiando cose otteniamo delle miscele nuove e migliori. Siamo andati avanti fino ad oggi così. Oggi riusciamo ad andare avanti ancora un po', perché ci sono dei luoghi dove effettivamente, e soprattutto le storie micro, che saltano tutte queste questioni. Se te innamori di una che è orientale, gialla, verde, rossa o viceversa, non è un grande problema e alla fine in qualche modo ci riesci, però ancora oggi spesso e volentieri vieni stigmatizzato, ucciso, minacciato, maltrattato e via discorrendo, no? Perché? Perché ci offendiamo, non si sa per quale ragione vedere qualcuno che non ha gusti come i nostri ci offende. Vabbè, rientra tutto ovviamente qui, no? Se ci pensate, purtroppo. Allora, il diverso spaventa, e questa è una delle chiavi fondamentali per capire il problema della multicultura. No? La multicultura è così complicata perché? Perché ha a che fare per definizione col diverso. E se tu non sei riuscito a superare il problema del diverso, che può essere ovviamente il comunista se sei fascista, il fascista se sei comunista, l'omosessuale se sei etero, l'etero se sei omosessuale, insomma ce ne sono, no, come dire, quanti ne volete, l'ebreo che è un old time e non ci crea nessun problema sempre, quello poveraccio comunque dove sia, lo piamo di petto e va bene, insomma ecco tutto questo, chiaramente se hai dei problemi con quelli che ti abitano accanto, figurati quanti problemi avrai con qualcuno che odora diversamente, ha un colore diverso dalla pelle, parla una lingua che non capisci, senza che vada avanti, ma è piuttosto evidente, no? Tant'è che quando noi parliamo, e qui vi faccio presente che la lingua spesso e volentieri è molto più sincera di noi, quando parliamo di rapporti con le altre culture, che termine usiamo? Quando parliamo di due culture che si incontrano, anche da un punto di vista positivo, che diciamo? Ah, è una bella contaminazione. Ora, no? Dicevamo le parole. A chi piace essere contaminati? Vero, è strano, però guarda caso abbiamo scelto quel termine lì perché era una cosa che ci piaceva talmente tanto che la volevamo paragonare al colera. È buffo, però funziona così. Capite quando vi dico che la lingua ti dice molto di più? Il nostro problema è che la gran parte dei comportamenti auspicabili noi li prendiamo nell'ottica sbagliata. Quindi questo che dovrebbe essere un plus, un più, un pro, no? Diventa un contro. Lo dici come se fosse un pro, però lo dici con le parole sbagliate. È tutto lì. Se tu hai a che fare con qualcun altro, come devi essere nei suoi confronti? Tollerante. Cioè, o devi reggere nonostante tutto, non è che c'è un qualche tipo d'apertura, no? Che uno è tollerante, tolleri qualcosa che è nocivo, però tutto sommato, vabbè, famo conto che me lo posso tenere fra i piedi. Non so se vedete l'atteggiamento che c'è a monte, condiscendente, paternalistico, di superiorità, no, è tutto questo. Allora, nel vocabolario della multicultura non c'è un termine che sia positivo, sono tutti sbagliati, dal primo all'ultimo. Poi dici, com'è che non funziona? Guarda poi i casi della vita, è ovvio che non funziona, perché se tu non cerchi di intervenire qui con una sensibilizzazione culturale, spiegando le cose, facendo in modo che uno in qualche modo cominci ad accettare la questione e la capisca, perché, come credo che sappiate, questi argomenti non li tratta mai nessuno. Non c'è qualcuno che parla delle conseguenze dell'aver scelto la disgiunzione invece della congiunzione. Non c'è manco nessuno che sa in linea di massima che si è scelta la disgiunzione. È tutto naturale. E quando una cosa è naturale, chi ci parla più? Tu discuti del fatto che respiri? No. Discuti del fatto che dividi? No. Ecco, il problema è esattamente lì, perché respirare devi respirare, ma dividere no. Quindi potresti fare qualcos'altro. Potresti provarci, potresti ragionare sul fatto che effettivamente siamo arrivati qui da 15-20 mila anni, che era da quando siamo partiti, mischiando, non separando, perché se avessimo separato avremmo fatto Highlander, non so se vi ricordate, ne resterà soltanto uno, ecco, no, ci sarebbe stato uno con la spada da solo come un cretino davanti alle grotte, contento, e poi probabilmente si sarebbe ammazzato. Quindi fondamentalmente abbiamo, come vedete, un'ulteriore questione, perché nel momento in cui la performance ci porta verso il cyborg, il principio organizzatore del regime diurno si sta contraddicendo da solo. Perché nella performance non c'è scritto che devi essere puro, nella performance c'è scritto che devi essere performante. Quindi nel momento in cui la tua performanza, chiamiamola così, non è più legata alla coerenza simbolica, alla coerenza immaginale, cominci ad avere un problema serio. No? Quanti problemi ci sono stati prescindendo dai comportamenti per gli atleti con le protesi? Eppure un atleta con le protesi è un cyborg, evidentemente, no? Cos'altro? E guarda caso, lo facciamo correre con gli altri? No, perché è avvantaggiato, non è il caso, mettiamolo nelle Paralimpiadi, facciamoglielo in piedi apposta, guarda caso, no? Distinguiamo, se no come facciamo a mettere insieme uno con le gambe di titanio con un altro con le gambe normali? Anche se poi nei nostri modelli trattiamo tutte le gambe come se fossero di titanio, perché chiaramente, no, essendo immaginalmente meccanici, dovremmo trovarci a nostro agio con l'atleta di turno. Però si sa come mai, no, una forma di ritrosia improvvisamente emerge. Perché? Perché viola le nostre regole da un altro punto di vista, perché è un ibrido, è un po' uomo, un po' macchina, un po' troppo macchina, perché faccio presente ai vostri colleghi con gli occhiali, per esempio, che sono cyborg pure loro. No? E nel momento in cui usiamo una penna, abbiamo un pennarello in mano, scriviamo su un computer, siamo tutti cyborg, perché il problema è esattamente quello. Le tecnologie per noi sono connaturate ormai, c'è nessuno di noi che vive senza una tecnologia qualunque. Chiaro, il cyborg comincia a diventare complicato perché la tecnologia la introietta. E vi faccio presente che ancora di più diventa complicato se mettiamo sul piatto pure il problema delle nanotecnologie. Allora, adesso siamo arrivati, dividi, siamo arrivati a fare le macchine piccole, 3 atomi. Poi forse meno di quello non credo che arriveremo, ma poi con la meccanica quantica tutto potrebbe essere. Però quelle macchine sono di fatto impercepibili, impercettibili, no? Per cui potremmo benissimo avere tutti delle macchine in corpo, essere tutti cyborg senza nessun tipo di difficoltà a momenti, no? Pensate a qualche tipo di potenziamento per gli occhi che sia in nanotecnologia. Avremmo tutti i famosi occhi, quelli col quadrante, con le cose che te si muovono, tipo stile videogame, senza nessun tipo di intrusione, o perlomeno senza nessun tipo di intrusione, come dire, percepibile come tale, perché te metti in un occhio una macchina grande 4 atomi, capisci che, insomma, tutto sommato, non te ne rendi manco conto. Però vi rendete conto di che potenzialità di contaminazione c'è in una storia del genere? E se qualcuno ti hackera la macchina che c'è negli occhi? E se qualcuno rigenera il famoso schema dell'animato di cui parlavamo la volta scorsa, facendolo diventare uno sciame di nanorobot, cosa che nella fantascienza e nella fiction già si è vista, ma sarebbe fattibilissimo. Basta l'hacker giusto. No? Noi stiamo giocando con l'internet degli oggetti e con le nanotecnologie come se niente fosse. Giochiamo anche con i kit del DNA, perché tanto ormai, come dire, tutti sono in grado di fare qualunque cosa con un bel how-to su internet. Però le conseguenze di questi gesti, e non dico soltanto le conseguenze immaginarie, ma parlo delle conseguenze concrete, ci sfuggono clamorosamente. E se uno hackerasse veramente l'internet degli oggetti, che potrebbe fare? Non è una domanda peregrina, perché sappiamo che si può fare, sappiamo che vengono hackerati tutti i sistemi più protetti del pianeta, no? Il Pentagono, la Casa Bianca, i nostri ministeri, le nostre caselle postali, che poveracce, tanto vale lasciarle lì aperte così almeno uno non si crea manco un problema. Però insomma, di fatto, no? Che tipo di garanzia c'è che i protocolli di trasmissione dell'internet degli oggetti siano più sicuri degli altri? Non abbiamo nessuna garanzia, perché è tutta roba fatta da esseri umani e gli esseri umani fanno e disfano. Quindi c'è uno che scopre un perfetto protocollo e qualcuno che scoprirà una perfetta violazione del perfetto protocollo, e poi ricominceremo. E nel frattempo quello che ha violato il protocollo, che avrà fatto? Misteri. Però è chiaro che, come vedete, la confusione si estende dal piano immaginale al piano concreto, no? Ci sono nella fiction continuamente gente che hackera i sistemi delle città, trasforma i sistemi elettrici in strumenti di attentati, prende controllo delle macchine o degli aerei anche senza andarci sopra coi temperini, eccetera, eccetera, eccetera. No, dovremmo essere, come vi dicevo, entusiasti del fatto che le nostre aspettative in proposito continuino ad andare bene, perché con tutto quello che potrebbe succedere potremmo essere in un clima di bombardamenti virtuali continui. Basterebbe un minimo più d'attenzione, meno male che gran parte dei deficienti non ci pensa, per il momento almeno ce li siamo risparmiati. Però, come vi dicevo, quindi questo cosa segnala tutta questa costellazione? Segnala il fatto che ad un regime diurno puro, o quasi puro, che è quello nel quale ci siamo mossi negli ultimi secoli, sta succedendo un regime notturno che evidentemente avrà, per la famosa legge del pendolo, delle caratteristiche estreme. Non a caso oggi, come vi dicevo, non c'è quasi più verso di definirsi, perché siamo diventati talmente tante cose, tutte distinte e separate le une dalle altre, che non c'è più modo di riportare questa distinzione ad un oggetto, no? Se vi doveste definire, se doveste scegliere il ruolo che è più importante per voi, che fareste con tutti i ruoli che rivestite e con tutti i ruoli che si presume rivestirete? È complicato. Ecco perché Dunant chiama le strutture della separazione strutture schizomorfe, perché effettivamente sono potenzialmente foriere di schizofrenia, di separazione patologica, di proliferare della separazione, come abbiamo visto. E se non intervengono delle strutture sintetiche a, come dire, tentare di riunire i pezzi, no, abbiamo un problema. Tant'è che uno dei grandi sociologi francesi, che non vi ho menzionato, non vi dico manco come si chiama per evitare confusioni, però cosa dice? Oggi è il tempo del rammendo. Oggi dobbiamo rimettere i pezzi insieme. Dobbiamo cercare di ricucire tutte queste tessere che abbiamo generato, che per carità hanno avuto una loro utilità, evidentemente, perché abbiamo raggiunto dei risultati quantitativi esorbitanti. Ma i risultati qualitativi non sono assolutamente all'altezza di questi risultati quantitativi, né da un punto di vista di benessere collettivo, né da un punto di vista di soddisfazione personale, no? E quella dovrebbe essere invece la stella d'orientamento. Tu devi star bene, non devi essere ricco. Sono due cose un po' diverse, no? Puoi essere ricco benissimo con, no, una serie di esigenze minori. Tant'è che ci sono oggi tanti orientamenti di comportamento che, come al solito, sono estremi, no? C'è qualcuno che dice che devi vivere con 100 oggetti, non so se la sapete la storia. Ok, provate a vivere con 100 oggetti e mi fate sapere, perché 100 oggetti praticamente ce l'ho dentro la borsa, io tra una cosa e un'altra, no? Quindi è ovvio che c'è molto di superfluo, ma è pure ovvio che cerchiamo di fare una via di mezzo, perché non è che dalla sbornia consumista improvvisamente puoi diventare un monaco zen che va in giro con un saio, un paio di ciabatte, una penna in tasca, se vuoi prendere un appunto, un blocchetto, è finita. Perché magari, probabilmente sarebbe comodo, però noi non siamo molto equipaggiati per fare una cosa del genere. È vero però che potremmo essere equipaggiati a avere, che ne so, 6-7 paia di scarpe e non 50. Cose di questo genere, sì. Chiaramente. Ecco perché uno dei miti correnti che potrebbe essere interessante studiare e praticare è quello della decrescita. La famosa decrescita felice, che vuol dire? Vuol dire consumare meno, perché questo consumo che noi mettiamo in atto è un consumo drogato. È un consumo, come vi ho detto, che vi ho anche credo dimostrato, che è stato fomentato da coloro che hanno interesse a vendere ciò che producono. Quindi è tutto un problema di cicli economici fondamentalmente, ma non c'è nessuna utilità pratica in ciò che noi abbiamo. Tant'è che nel momento in cui non hai più una lira e non compri, passa qualche tempo e ti accorgi che tutto sommato campi uguale. Incredibile. Senza andarti a comprare un oggetto ogni momento, senza comprare 50.000 di questo, 40.000 di quello, eccetera, eccetera. Se vive anche piuttosto bene. Vi ricordo, a titolo generale, che a fine 800, quindi l'altro ieri praticamente in termini storici, le famiglie americane producevano il 95% del loro fabbisogno. Quindi fuori compravi un paio di scarpe belle, un vestito bello, un mobile, ma non è che ti andavi a comprare tutto il cibo, tutti gli oggetti, tutto quello che dovevi usare a casa, te lo facevi. Sapevi come fartelo, te lo facevi e stavi un attimo più sano probabilmente. Perché è ovvio che tutta questa, come dire, catena produttiva del tutto fuori controllo, perché nessuno si è mai posto il problema degli effetti delle sostanze che vengono utilizzate a livello industriale sull'essere umano. A volte ce lo siamo posto soltanto per cose strettamente correlate, che ne so, i coloranti alimentari, ciò che viene utilizzato nei processi di produzione del cibo, eppure lì possiamo discuterne, ma nessuno si è mai posto il problema delle tinte degli abiti, nessuno si è mai posto il problema delle conseguenze dei bagni chimici che servono a preparare le leghe metalliche, tutte queste cose. Noi abbiamo migliaia e migliaia di particelle artificiali che abbiamo costruito noi, che non abbiamo idea di che tipo di rapporto ed effetto possono avere su noi stessi. Ma se voi fate le analisi corrette della questione, scoprite che nel vostro fegato ce n'è uno sfascio di sta roba, perché dove va a finire? È lì, quello è l'organo che depura e il fegato non sa che farci con queste cose. Perché i cicli con cui ci siamo evoluti non prevedevano migliaia e migliaia di materiali non conosciuti. No? Tu riesci a smaltire quello che conosci. Quello che non conosci rimane lì e quindi piano piano il tuo fegato, come dire, bandiera bianca, lascia vedere, dice ok, finito, abbiamo chiuso la frasca, ecco. Quindi il punto centrale, come vedete, è questo, che noi abbiamo dei comportamenti che sono nefasti da quasi tutti i punti di vista possibili e immaginabili, salvo che uno, che è quello del sistema produttivo. Quindi dovremmo cominciare a ragionare un po' meglio sulle esigenze del sistema produttivo contro le nostre esigenze. Perché tra noi e il sistema produttivo, purtroppo, che ci piaccia o meno, c'è una grossa differenza. Il sistema produttivo dovrebbe essere uno degli strumenti attraverso i quali si persegue il benessere dei più. Oggi come oggi il sistema produttivo è il meccanismo attraverso il quale si genera la più grossa disuguaglianza di cui abbiamo notizia. Quindi evidentemente c'è qualcosa che non va. No? Vi ricordo che fino a qualche tempo fa si diceva che l'1% della popolazione possedeva il 99% delle risorse, oggi i dati ci dicono che lo 0,1% della popolazione possiede il 99,9% delle risorse. E continua a non vedere nessuno coi forconi. Quindi, evidentemente, da qualche parte c'è qualcosa che non va. Sarebbe opportuno cominciare a entrare nell'ottica. Ci siamo allora con la questione robot-cyborg? Ok? Non serve che dica altro, direi, in generale. Mi pare che dovremmo averla chiusa. Ok, allora questo esaurisce il primo capitolo. Nel primo capitolo, nel primo saggio, vi ricordo, parliamo dei problemi dell'Occidente con la materia, in particolare con la materia deperibile, quindi problemi di rapporti col tempo e con la morte. Presentiamo la questione di Durand, quindi tutta la questione dell'immaginario, le strutture, i regimi che sono pure loro connessi con l'immaginario, la morte e il tempo. E poi vediamo come questo si applica a delle realtà concrete. No? Vi faccio presente che oggi come oggi il cyborg non è più qualcosa che è dentro al film, è qualcosa che esce. No? Ci sono una serie di robot che cominciano a diventare sempre più antropomorfi, ci sono una serie di intelligenze artificiali che cominciano a superare il famoso test di Turing, non so se sapete qual è il test di Turing, mi augurerei di sì, ma dubito, c'è qualcuno che sa qual è il test di Turing? Qual è?
È quel test che si mette in atto su una macchina per vedere se si riesce a capire se è umana oppure...
E com'è?
Superi il test quando una macchina viene percepita come umana.
Oh, se tu parli con un'intelligenza artificiale e non capisci che si tratta di un'intelligenza artificiale, il test di Turing dice che siamo oltre il livello, no? Cioè quasi la vita artificiale probabilmente. Quindi noi oggi come oggi abbiamo svariate istanze nelle quali questo accade, no? Pensate a Siri, Cortana, Ampicci, Imbrogli, quelli che si innamorano al telefono e via cantando, ce ne sono quanti ne volete, e quindi cominciamo ad avere dei problemi anche concreti, pratici. Allora, se tu hai una, come succede in Giappone, perché il Giappone da questo punto di vista, ne parlavo con un collega ieri, è un posto estremamente peculiare, no? Perché il Giappone, pur di non avere nessuno che non sia giapponese che rompe l'anima e va a lavorare in Giappone, si sta costruendo i robot. Cioè, uno dei motivi per i quali noi stiamo costruendo e progredendo a rotta di collo sulla strada del robot, guarda caso, è un problema di distinzione. Quindi, come vedete, la distinzione si autoalimenta. Cioè, i giapponesi non vogliono altri sul loro territorio. Mentre noi abbiamo i badanti polacchi, rumeni, filippini, peruviani, l'ira di Dio, no? Loro, pur di non avere coreani e cinesi, che poi tutto sommato sarebbero lì, quindi non è che stai a fare sta cosa, ecco, pur di non avere coreani e cinesi, si costruiscono i robot, perché quelli stanno invecchiando a rotta di collo anche loro, e c'è il grande problema: chi è che bada agli anziani? I robot. Ok, allora, questo robot, che è sempre più antropomorfo e sempre più intelligente, quando ha fatto il badante a un celebre giapponese ricco, il quale muore, e gli lascia tutti i suoi beni in eredità, come la mettiamo? Perché mica la prima volta c'è un sacco di gente che già ha lasciato la roba al gatto, vi faccio presente, no? Quindi il gatto gli fa un tutore, bene o male, da capi. Ma con un robot intelligente che fai? Come lo valuti il robot intelligente? È un problema che non siamo in grado di affrontare, ragazzi. Il problema della bioetica, oggi come oggi, è uno dei problemi centrali. Perché noi abbiamo sempre più rapporti con macchine che non sono più macchine. E ci cominciamo a porre il problema: quando è che una macchina è una macchina e quando è più di una macchina? Quando è che ho degli obblighi verso una macchina? Cose che, no, fino ad oggi non siamo riusciti a risolverle manco con gli esseri umani, quindi vi lascio immaginare quanto semplice sarà risolverlo con le macchine. Però la tecnologia è arrivata a un livello talmente avanzato da superarsi e arrivare automaticamente qui. Cioè, la tecnologia è troppo brava per non generare ibridi, oggi come oggi. Capite? Una cosa è un tostapane, una cosa è un robot che te fa il toast. Non so se capiamo la questione. No, col tostapane non hai problemi. Se rompe lo butti. Ma se tu c'hai un robot badante in giro per casa che ti diventa difettoso o si deteriora o c'è la versione nuova, che fai? Più lo butti? Sarà un po' difficile, perché i nostri rapporti con gli oggetti, come credo avrete notato un po' tutti, non sono così oggettivi. No? Noi abbiamo oggetti che siamo disposti a buttare senza un attimo di esitazione e molti altri oggetti che faremmo qualunque cosa per continuare ad avere. Ripararli, rabberciarli, rinnovarli, inventarci qualunque cosa, ripristinarli, restaurarli. No? Ci sono tanti verbi non a caso. Quindi il nostro rapporto con gli oggetti è tutto fuorché oggettivo. Alcuni oggetti sì, altri oggetti no. Come d'altronde certi esseri umani sì, certi esseri umani no, certi animali sì, certi animali no, è normale. Siamo noi che l'abbiamo costruita come una cosa strana, perché noi abbiamo deciso che essendo res cogitans avevamo soltanto rapporti con le altre res cogitantes e tutto il resto ce ne fregava niente perché era esteso. Però è una balla, perché non è così. Quindi la nostra esperienza di vita, la nostra prassi di vita contraddicono radicalmente questo discorso. E lo contraddicono quando parliamo di oggetti, evidentemente oggetti, no, non che sia particolarmente affezionato al suo pennarello. Però nel momento in cui mi dovessi trovare un oggetto che è come lei, prendiamone uno a caso, o come lui, che la mia distinzione netta soggetto-oggetto dove va a farsi fottere? Quello è il problema. Ed è qualcosa che già c'è. Ripeto, non è una cosa nuova, è qualcosa di cui si parla nel resto del mondo, perché in Italia siamo storditi tutti quanti in blocco, ma il resto del mondo si sta cominciando a porre il problema. I diritti degli animali, no? Ci stiamo accorgendo che tutte le nostre visioni sugli animali, guarda caso, sono influenzate da chi? Il bastardissimo Cartesio. Un'altra volta, gli animali sono... Adesso il Parlamento inglese si è ripronunciato un'altra volta sul fatto che gli animali non soffrono e non provano emozioni. Botta di medioevo piena proprio, se Dio vuole, no? Quando tutto il resto della dimostrazione scientifica va completamente da un'altra parte. Però è evidente che se si è dovuto pronunciare vuol dire che ci sono istanze che dicono: guarda che tu non ti puoi mettere un cappello ridicolo e corri dietro una volpe, perché è come se uno piasse tuo figlio e gli corresse dietro con una falce, che potrebbe essere divertente in certi casi, voglio dire, no? Però chi ti dà il diritto di inseguire la volpe? Se la volpe non è l'automa che descrive Cartesio, ma è un essere senziente, vivente, che prova emozioni, che ha una sua intelligenza che non è la tua, ma guarda i casi della vita, quella è una volpe, quindi perché dovrebbe essere intelligente come te? Tu sta scritto. Ma abbiamo questa serie di atteggiamenti intelligenti. No, quindi siccome non è intelligente come noi, è stupida. O anzi, non c'è. È una specie di macchina che cammina, con la quale io mi posso divertire, col cappello ridicolo, i cani, la truppa, quelli che battono i cosi, tutta la storia della caccia alla volpe, no? Ecco. Allora, nel momento in cui cominciamo a vedere che tutte queste costruzioni, che erano guarda caso comodissime, no? Perché potevi cacciare la volpe, potevi sfruttare i negri, potevi fare un sacco di cose, dal punto di vista occidentale evidentemente, gli altri meno, ma noi degli altri non ce n'è mai fregato un accidente, quindi capite che ci viene facile. Ecco, quando tutte queste cose ci crollano fra le mani, abbiamo un problema piuttosto serio. Qualunque cosa diventa un problema. Tutto qui. Break. Dobbiamo riprendere un discorso che abbiamo fatto la prima lezione da quelle parti, perché il problema del corpo sportivo stranamente si riconnette a un altro dei grandi problemi dell'oggi, che è quello della sorte e dello stato di salute degli stati-nazione. Allora, cos'è lo stato-nazione? Qualcuno di voi ha dei ricordi di storia del liceo o qualcosa? Nazione. Lo Stato-Nazione, che è quello nel quale vivete, vi faccio presente, l'Italia, no, tanto per prima che Dio, che ci siamo dentro fino al collo, ed è un costrutto sociopolitico che emerge a fine Settecento, grosso modo, manco a dirlo, guarda un po' i casi della vita, ed è lo Stato che ha come base una nazione su un territorio. Cos'è una nazione? È un insieme di persone che si trovano più simili di altre. Ok? Questo detto proprio in modo estremamente semplicistico per molti versi. Questa nazione, però, è che è una costruzione. Al tempo viene presentata come un'evidenza, no? Quasi naturale, perché sappiamo che il concetto di razza è un concetto che è andato a lungo, ci abbiamo lavorato tanto, ancora non riusciamo a liberarcene, ovviamente è un concetto che permette di fare delle belle distinzioni, quello di razza, quindi manco a dirlo, no? Prendete semplicemente la tipologia dell'Homo sapiens di Linneo e quello in cima alla lista è l'occidentale, poi seguono a loro volta l'australe, l'orientale, il negroide, eccetera, eccetera, in ordine casualmente gerarchico, ma succede, che devi fare, d'altronde se devi distinguere. Allora, il concetto di Stato-Nazione implica, no, a un certo punto che una porzione dell'abitazione della popolazione del mondo si senta simile per motivi appunto di etnia, di cultura, di valori e tutto quello che costituisce per certi versi una cultura oggettiva, come abbiamo detto. Solo che questo purtroppo non è vero, nel senso che non c'è nessuna naturale appartenenza a una nazione. Le nostre appartenenze naturali sono più limitate, sono alla terra patria, sono al contesto nel quale viviamo. Quindi è probabile che voi vi sentiate folignati, se venite, che si abitate a Foligno o comunque quello che vi sentite, forse vi sentiate umbri, ma già sul sentirsi italiani c'è da lavorarci un attimo, come credo che la storia patria stia a dimostrare in modo piuttosto brillante negli ultimi anni, no? Abbiamo la Lega di sopra, i napoletani di sotto, i siciliani da un'altra parte, il Regno delle Due Sicilie che è tornato, i sardi che hanno pure quasi tutte le ragioni del mondo per avere dei punti di vista diversi, insomma, no? Come dire, siamo ancora a quello che diceva Cavour, che aveva capito perfettamente la frasca, ovvero sia l'Italia è fatta, adesso restano da fare gli italiani, perché tu non nasci italiano. Nasci qualcos'altro e bisogna spiegartelo allo stesso modo, e chiaramente vedete quanto la questione sia problematica oggi. Tu non nasci europeo, bisognerebbe che qualcuno te lo spiegasse, no? Perché altrimenti tu non ti senti europeo, salvo quando sei nel lontano oriente oppure in Sud America, trovi un altro che è olandese e improvvisamente un olandese, che bello, ci accorgiamo di essere molto simili rispetto a tutti quell'altri che sono molto diversi, no? Quindi come vedete anche lì c'è un problema di scale sulla percezione. Il problema è che noi dovremmo sentirci europei pure quando siamo qui oggi, perché noi siamo europei in questo momento, anzi per molti versi è più rilevante il fatto che siamo europei che non il fatto che siamo italiani, se vogliamo essere onesti nell'equilibrio attuale delle cose. Quindi è evidente che queste costruzioni che si fondano sull'appartenenza, perché si fondano sull'appartenenza, ovvero sia sul fatto che ti senti parte di qualcosa, no? Sono, come dire, sono sembrate, per certi versi probabilmente sono più soddisfacenti di quelle precedenti, che erano, guarda caso, gli imperi, se vi ricordate, no? Gli imperi non hanno nessun problema di cittadinanza, ne poteva fregare meno se eri turco, spagnolo, portoghese, peruviano o quello che era, no? Pensate all'impero austro-ungarico, sul quale non tramontava mai il sole, era composto da popolazioni di tutti i tipi, e i problemi della, come dire, del governo e della direzione politica erano affrontati secondo criteri completamente diversi, no? Saprete che le questioni della successione dinastiche con aristocrazie reali, eccetera, eccetera, venivano affrontate su un piano che non aveva nulla a che fare su doveri. Allora c'era uno che aveva titolo a governare in Spagna, che era tedesco, c'era uno che aveva titolo a governare in Inghilterra, che era italiano, e via discorrendo, ma non era un problema, no? Perché i criteri non avevano nulla a che fare con la nazione. La nazione è qualcosa che noi costruiamo come concetto intorno alla metà del Settecento. La costruiamo come concetto sulla scorta di una serie di esigenze, no? Tra le quali, per esempio, anche un problema piuttosto marcato di religione, perché il patriottismo nasce in seno a uno dei movimenti più creativi del protestantesimo tedesco. Non vi interessa particolarmente saperlo, però avere una vaga idea da dove comincia la questione. È quindi un qualcosa che pian piano, no, comincia a diffondersi. Tenete presente che alcuni stati nazionali già esistevano, anche se non costruiti con queste specifiche caratteristiche. Pensate all'Inghilterra, che è uno dei principali, dei primi esempi, no? Con la prima Costituzione, la Magna Carta, tutta una serie di cose, quindi una serie di come dire, passi in questa direzione abbastanza marcati. Pensate alla Francia, che diventa Stato nazionale nel 1300, grosso modo, quando fa la crociata contro gli albigesi, che di cui non avete mai sentito parlare, suppongo, tanto che ve frega voi degli albigesi, sono morti tutti, giustamente, mi pare sacrosanto. Però il problema della crociata contro gli albigesi è interessante, perché è una crociata, è l'unica crociata in terra occidentale. Le crociate prima le facevano in terra santa, cioè partivano tutti, andavano in terra santa e seminavano con i tamburi, e va bene, ma gli albigesi erano dove? Gli albigesi erano nel sud della Francia. Avete presente la lingua d'oca, quella di cui parla Dante? Eh? Esatto, lingua d'oca e lingua d'oil, no? Ecco, allora, che succede? Che la Francia è divisa a metà dal massiccio centrale, come forse saprete se vi ricordate qualcosa della vostra geografia. E quelli che stanno sopra non sono come quelli che stanno sotto. Pure lì, no? Non ci abbiamo soltanto noi, i terroni, le varie cose. No, quindi i francesi del nord sono molto più simili ai belgi, agli olandesi, agli anglosassoni e via discorrendo. I francesi del sud sono molto più simili a noi. Allora, c'è stato un momento nella storia occidentale nel quale la configurazione geografica di oggi avrebbe potuto essere completamente diversa. Perché? Perché a Tolosa, che è in sud della Francia verso il Golfo di Biscaglia, quindi dalla parte dell'Atlantico più o meno, avete presente come è fatta la Francia? Okay. Allora, a Tolosa c'era un conte, se non vado errato, che aveva delle ambizioni piuttosto serie e voleva radunare tutta la parte che parlava la famosa lingua d'oca. Ora, sta parte che parlava la lingua d'oca arrivava ad Alicante in Spagna, e i catalani erano parte evidentemente della questione, e arrivava fino a Massa Carrara in Italia. Quindi, no, c'è un arco che aveva una sua coerenza, noi potremmo dire quasi nazionale, perché parlavano la stessa lingua, tant'è che se voi oggi andate a parlare con catalano, vi capite più facilmente se parla lui in catalano e voi in italiano che non viceversa. No? Fino ad Alicante tu parli italiano e i catalani ti capiscono benissimo, gli spagnoli ti capiscono abbastanza bene, okay? Però comunque la differenza è marcata, no? E di conseguenza che succede? Che questo conte di Tolosa, per liberarsi e separarsi dalla Francia del Nord e quindi da Parigi e tutta quella gente che non gli piaceva per niente, decide di, come dire, ospitare degli eretici, che sono gli albigesi, i quali albigesi sarebbero dei catari. Non credo che vi aiuti particolarmente questo aggettivo, però, come dire, spero che vi rendiate conto di quanto siete maledettamente ignoranti, visto che questa è vita vissuta e ci andiamo, cioè Montségur, ci sono un sacco di posti molto belli da andare a vedere, Tolosa, c'è da fare dei viaggi nella Francia del Sud meravigliosi, e c'entrano i catari perché erano una come dire, una setta, una religione che veniva addirittura niente proprio di meno dall'Iran, perché erano zoroastriani per certi versi, e stavano, come dire, minacciavano di diventare un supporto a quest'idea del conte di Tolosa piuttosto marcato, perché erano molto più puri, dei cattolici del tempo, i quali cattolici già cominciano a dare segni di non particolare, come dire, spiritualità. Tant'è che vi ricordo che un paio di secoli dopo arriva Lutero e sfascia tutto, perché dice: ma come, ancora andiamo avanti con il mercato delle indulgenze, tutto il casino del caso, no? Cioè, quindi già se ne sapeva e se ne parlava. Allora, in questo casino infernale ci finiscono pure i Cavalieri Templari, tanto per darvi un'idea che forse qualcosa avete sentito, visto Dan Brown e compagnia cantante. Quindi, che succede? Che a un certo punto i francesi, potendo in qualche modo esercitare delle forti pressioni sul papato, convincono il papa che questi catari vanno spianati, stroncati, massacrati tutti quanti, e quindi danno il via alla crociata degli Albigesi, che è una crociata puramente politica. No. Qui veramente la religione è un fatto accessorio, nel senso che era uno degli strumenti che usava il conte di Tolosa e che presta, appunto, permette ai francesi del nord di stroncare il conte di Tolosa, i catari già che ci troviamo, e via cantando. E c'è la famosa battuta che forse avrete sentito parlare, quando c'è lo sterminio di Minerve, mi sembra, quando dicono all'inviato papale: come facciamo a distinguerli? Perché c'era di nuovo il problema che non è che uno ci avesse scritto catara in fronte, erano gente, e lui disse: li uccideteli tutti, Dio distinguerà i suoi, che è uno dei modi proprio, no? Cattolici, proprio ecumenici, classici. Da quel punto l'ammazzi tutti, poi quelli che vanno in paradiso sono i nostri, all'inferno ci andranno gli altri. Quindi fu una delle storie peggiori della nostra cultura, se vogliamo essere onesti, un genocidio letterale. Tant'è che ci sono storie e storie, c'è, cioè, da leggere una montagna di roba. Finì a Montségur, che era un castello che è un buco, vi giuro, veramente un buco, cioè tu non ti riesci a spiegare come ci stesse dentro tutta quella gente, c'erano centinaia di persone dentro, ma sarà forse un po' più grande questa stanza, ma proprio una cosa impressionante. E dopo, appunto, i templari vennero messi fuori legge, si requisirono tutti quanti i loro beni, tutti i loro, cioè, successe un finimondo fondamentalmente. Però ecco, il punto è questo, che se il conte di Tolosa fosse riuscito nel suo progetto, noi oggi avremmo un mondo fatto con altre cose, no? Però a quel punto la Francia era diventata più o meno unita, perché qualunque tipo di distinzione meridionale viene schiacciata dai crociati, e quindi il nord, no, mette i suoi uomini, no, crea i suoi feudi, crea la sua nobiltà, e la Francia diventa una. Però, come vedete, si tratta normalmente di operazioni non particolarmente indolori, no? Perché quelli che vengono in qualche misura assimilati, spesso e volentieri non hanno tutto questo interesse a farsi assimilare, anzi, odiano caldamente tutti quelli che cercano di farlo. I romani l'hanno fatto in un modo un po' diverso, ma i romani sono finiti tanti secoli fa, e dopodiché sono arrivati tutti, sono arrivati qui dai normanni, dai vichinghi, fino agli unni. Genghis Khan è tutta la banda, quindi figuratevi quanto possiamo parlare noi italiani di qualunque cosa de puro. Quando sento parlare in italiano puro, ma vi è così da ridere. Avete presente la canzone dei, che sono 99 posse? No, Alma Megretta, Figli di Annibale, l'avete mai sentita? Cercatevela, perché è veramente bella, no? Dice: ma come, qui ci abbiamo avuto l'occupazione americana per 10 anni, che c'erano soldati afroamericani eccetera, e abbiamo ancora adesso tutti i figli, no, colorati, meno colorati, eccetera, eccetera. Figuratevi cosa ha potuto fare Annibale in 60 anni di occupazione. E Annibale era pure lui africano, no? Quindi, sto sangue puro italiano, uno si domanda dov'è, dov'è rimasto il sangue puro italiano, con i Longobardi, gli Unni, i Sanniti, chi ve pare, mettete in ballo chiunque. Siamo un cocktail assoluto, che potrebbe essere uno dei motivi per i quali, tutto sommato, continuiamo a essere abbastanza briosi nel quadro internazionale. Il fatto che più mischiati di noi, difficilmente. Però quando poi mi arriva qualcuno che mi parla della razza italiana, ma vi è proprio da ridere, perché, vabbè, comunque, chiuso questo inciso. Allora, il problema, come vi dicevo, è che questi stati-nazione vanno costruendosi e si chiedono come fare. Cioè, come fai a costruire un'appartenenza? E questo è un problema che vediamo piuttosto chiaramente se riprendiamo il discorso dell'Europa. L'Europa si costruisce attraverso ragioni e strumenti economici, e noi non sentiamo di appartenervi. Anzi, diventiamo sempre più freddi, sempre più, come dire, impegnati nella critica, che per molte ragioni è anche assolutamente corretta e plausibile, ma il problema è che l'Europa non è semplicemente un insieme di servizi. L'Europa dovrebbe essere qualcos'altro. Solo che, avendo privilegiato esclusivamente il lato razionale economico, il qualcos'altro non c'è. Come vi dicevo l'altra volta, l'Europa rinuncia, per esempio, a due degli strumenti di riconoscimento nazionale più diffusi, rinuncia alla bandiera, perché è una bandiera che non significa niente, no? Una bandiera fatta a tavolino e si vede, perché tutte le altre hanno, no, il tricolore, il sangue, cioè una tradizione, qualcosa che richiami un minimo di storia e di sostanza emotiva. A bandiera europea è un cerchio di stelle che aumentano mano a mano che entrano i cose, fine, cioè, nulla. No, qui tu vedi la bandiera europea, te lascia completamente freddo. E rinunciano alla moneta. Non dico che non rinunciano alla moneta, diciamo, da un punto di vista strumentale, ma rinunciano alla moneta da un punto di vista immaginale, no? Tutti gli stati si sono configurati come tali, come autonomi e capaci di decidere di sé, stampando soldi, no? Ogni volta si batte moneta e si diventa uno Stato che esiste. Noi, e su queste monete chi c'è? La figura del sovrano, i posti più importanti dello Stato, i punti più importanti della storia dello Stato. Non so se vi ricordate le lire, non credo, perché mi sa che siete un po' piccolini. Però sulle nostre lire c'erano le facce di Puccini, Verdi, Cavour, chi te pare. Insomma, comunque qualcuno che ti dice, cazzo, però hai visto che abbiamo fatto. Sugli euro non c'è niente, non ci sono neanche i veri monumenti, perché non ce l'hanno potuti mettere, altrimenti quelli che non ci venivano messi si sarebbero adombrati. Quindi abbiamo messo dei monumenti che sono finti, immaginari nel senso peggiore. Non c'è il Partenone, non c'è il Colosseo, non c'è Westminster, non c'è niente. Non so se ci avete fatto caso, sono degli schemini che potreste trovare in un videogame, quindi non servono a niente, cioè non ti ancori a queste cose. No, sulla moneta idem non c'è manco niente, pure lì c'è il profilo, un profilo cartografico, se non vado errato, ma insomma non c'è. Anche lì non c'è, capito? Hanno rinunciato per una, come dire, per ragionamenti razionali, no? Quindi per un orientamento estremamente razionale e quindi estremamente diurno, a qualunque tipo di strumento che invece generasse appartenenza. Cosa che invece quando si fecero gli stati nazione non venne fatta. E qui la cosa è divertente, perché? Perché noi vediamo negli stati nazione in opera delle strategie immaginali di creazione dell'appartenenza che hanno funzionato fino a più o meno, no? Se siamo ancora Italia, qualcosa hanno fatto. E attraverso cosa passano queste strategie immaginali? Uno, passano attraverso la rivendicazione di radici nobili. Non a caso, qualunque regime emerga, in particolare i regimi democratici, e i regimi nazionali in particolare, scusate, sono impegnati nel dire di essere i successori di qualcuno di molto figo precedente. Allora, nel momento in cui ci si costituisce come Stati-nazione, qual è l'eredità più importante che ci si potrebbe accollare, di cui si potrebbe dire di essere i successori in Europa? I greci, giusto appunto. Allora nasce, guarda caso, l'archeologia, e la prima missione va a Troia, casi della vita, e poi nasce un atteggiamento colonizzante evidentemente, per cui quello che si trova in Grecia a livello archeologico ce lo si porta a casa, per cui se voi volete andare a vedere il Partenone non lo vedete in Grecia, ma lo vedete al British Museum, i casi della vita. Perché? Perché il nascente Stato inglese vuole rivendicare di essere l'incarnazione contemporanea della cultura greca. E siccome la cultura greca per noi è il modello, no, ancora oggi continuiamo a parlare della polis, continuiamo a parlare dell'arte, continuiamo a parlare della paideia, insomma abbiamo la grandissima parte delle nostre radici, perlomeno quelle di cui siamo consapevoli, che partono dalla Grecia. Quale migliore strategia se non rivendicare questo? Allora, noi abbiamo dissotterrato Troia, abbiamo dissotterrato i grandi momenti della cultura greca, perché? Perché di fatto siamo gli eredi di questa cultura e ci portiamo a casa i trofei. Quindi voi andate al British Museum e vi pare di stare ad Atene, fondamentalmente. Ad Atene no, perché non c'è rimasto più niente. Vorrebbero rientrare in possesso, ma credo che sarà una cosa un po' complicata. Quindi rivendicare delle origini forti. Cosa fa il fascismo quando si afferma in Italia? Afferma una continuità con l'impero romano, che era la seconda delle possibili strategie, no? La Grecia già era andata. Ora, la Grecia cosa comporta però? Comporta una visione del mondo, comporta un nuovo interesse, comporta dei nuovi modelli anche estetici. In Grecia saprete che la statuaria e la scultura erano una delle arti più importanti, no? Evidentemente. Quindi questa riscoperta delle origini greche, delle radici greche, porta ad una riscoperta dei grandi scultori greci, quindi Fidia, Prassite, le proporzioni dei corpi della statuaria greca. Questo diventa uno dei modelli della bellezza occidentale. Quindi la statuaria greca. La statuaria greca, però, come aveva già sottolineato Nietzsche, è una statuaria apollinea. Vuol dire una statuaria molto razionale per molti versi, nel senso che cura cosa? Le proporzioni, no? Una visione dell'estetica estremamente astratta, molto fredda per certi versi, no? Una statua greca è molto bella, ma difficilmente suscita altro che non un'ammirazione estetica. Diciamo che c'è un divorzio piuttosto marcato fra estetica ed erotica. E questo rientra perfettamente nella questione del periodo, perché, come saprete, al tempo c'era, come oggi in altri modi continua a perseverare, c'era una difficoltà di rapporto col sesso. La nostra cultura ha sempre avuto delle difficoltà di rapporto col sesso, in omaggio a quello che dicevamo anche del problema del corpo come, no, luogo delle emozioni più basse. Ma guarda caso, le emozioni basse quali saranno? No? Quelle dei piedi? No, sono quelle della parte inferiore del corpo, quindi insomma diciamo che abbiamo un conto aperto col divertimento erotico piuttosto marcato. Al tempo eravamo in piena paranoia, vi ricordo che c'era la Regina Vittoria da quelle parti. La Regina Vittoria era quella che metteva le gonne ai tavolini, perché vedere la gamba di un tavolino poteva farti pensare alla gamba di una donna e da lì partire a sbroccare completamente. Quindi figuriamoci a che livelli di compressione mentale stavamo, ecco. Guai a guardare, a vedere una caviglia di donna, già proprio, figuriamoci oggi, no, che abbiamo i tanga, filo interdentale e cose di questo genere, che tipo di reazione potrebbe avere un povero vittoriano? Diciamo che in qualche misura ce la immaginiamo, perché i poveri vittoriani, o comunque gente che la viveva più o meno così, a un certo punto sbarcano alle isole Hawaii o alle isole Tahiti e compagnia cantante, e si trovano davanti le famose indigene nude con le cose, no? Con le ghirlande di fiori, una minigonnina spray e tutto il resto del corpo lì, e questi hanno tutti, no, dei momenti di sbandamento radicale, come il nostro Gauguin, per esempio, no? Andate a vedere i quadri di Gauguin della Sé, tutta questa cosa non ci riuscivano a credere, secondo me, e ogni volta si davano i pizzicotici, non ci credo che è vero, e invece no, succedeva. Però è chiaro che è un problema multiculturale, no? È chiaro, tu hai a che fare con una cultura che con te non ha niente a che vedere, perché questi che qui ci copriamo tutti, no, con tutta una serie di strumenti che servono a annullare il nostro corpo da qualunque punto di vista, invece questi il corpo lo esibiscono in modo assolutamente spontaneo e naturale. Quindi un atteggiamento nei confronti della corporeità radicalmente diverso, ed evidentemente un fascino che non è, è innegabile dal nostro punto di vista, di frustrati europei semicastrati costantemente. Quindi, come vedete, nello stesso turno di tempo noi veniamo a contatto con due elementi che sono completamente diversi, no? Diurno e notturno, di nuovo in pista, ovvero sia la statuaria greca da una parte, con questi corpi astratti, questi corpi quasi matematizzanti, nei quali l'equilibrio, la forma, la simmetria è centrale, dall'altra dei corpi vivi di uomini e donne che hanno delle caratteristiche completamente diverse dalle nostre. E quindi piano piano questi due modelli confluiscono, perché noi siamo, come saprete, bravi quando ci mettiamo a fare queste cose, in una corporeità auspicabile, che guarda caso, come vi dicevo, è il corpo sportivo. Allora, vi siete mai chiesti come mai i grandi atleti godono di tanta stima nel nostro mondo quando fanno cose che di fatto sono totalmente non produttive? Sono produttive per, diciamo, per indotto, ma insomma non c'è una correlazione necessaria fra il dare un calcio a una palla ed essere milionari. No, succede a volte, però insomma nel complesso i grandi eroi sportivi oggi come oggi sono di fatto una delle migliori incarnazioni dell'archetipo dell'eroe. no? Con questi gesti, guarda caso, che vengono, se prendete uno spot di Sky Calcio, sembra che abbiamo a che fare esattamente con i gladiatori di qualche tempo fa, no? Tutti i gesti, però, questi poi dopo diventano i gesti dei, vabbè, lasciamo perdere, linguacce, pernacchie, cose varie, perché a un certo punto poi, come dire, finiscono le possibilità gestuali, però di fatto il modello è esattamente quello, no? Cioè, anche la domanda razionale, ma dopo che hai buttato una cosa tonda dentro una porta, come che sei così contento? Ed è, non è una domanda peregrina, ma è una domanda che mette un po' il dito nella piaga, perché di fatto lo sport è l'altro grande mobilitatore emozionale che scoprono i fondatori degli Stati Nazione. Incredibile, ma vero? Pensateci. Cos'è oggi che, nonostante il nostro disincanto, nonostante la razionalità strumentale, nonostante tutto quello che vi pare, in qualche misura riesce ad accenderci? E ne parlo perfino io, a che a me del calcio non me ne può fregare meno. Però a volte, quando gioco alla nazionale, ho un brivido di appartenenza. No? Io, che sono, da questo punto di vista, penso la persona meno coinvolta dalla questione. Ma tutti gli altri? Tutte le folle che scendono in piazza e vanno e fanno i caroselli in macchina fino alle 4 di mattina, tutti quelli che vanno in giro sventolando bandiere e non l'hanno mai fatto in vita loro, quelli che improvvisamente si accorgono di essere italiani perché gioca la nazionale. È un meccanismo, è un fenomeno che a noi sfugge completamente, lo usiamo, ma non sappiamo perché. E ad oggi sappiamo che è, credo, l'unico modo che conosciamo di riuscire a evocare questo tipo di appartenenza. Ed è il tipo di appartenenza che servirebbe, no? Quella emozionale, quella per la quale vedi la bandiera e sei contento di vedere la bandiera. In qualche modo ti senti, oh cazzo, la mia bandiera, no? Quelle cose così, ecco. Solo lo sport, non c'è nient'altro che riesca a farci fare questo ad oggi. E non è un caso che lo sport ricompaia a fine Settecento. Perché? Perché tra i fasti greci e romani dell'atletica, delle Olimpiadi, e i nostri fasti, che sono molto simili per molti versi, ci sono svariati secoli di buio. Perché? Uno, perché gli sportivi greci e romani andavano in giro nudi, e chiaramente noi abbiamo delle difficoltà a andare in giro nudi, no? Quindi tutto quello che aveva a che fare con la cura del corpo e l'igiene del corpo delle culture classiche, quindi le terme, tutta una serie di comportamenti estremamente, diciamo, libertini o comunque liberi, mettiamola così, quindi la possibilità di andare in giro senza abbigliamento o con abiti succinti e via discorrendo, quando arriva il cattolicesimo chiudiamo tutto, i selvaggi si fanno tutto il bagno insieme perché sono dei porcelloni, quindi è molto meglio ammalarsi di tutte le malattie del pianeta, perché non te lavi più, perché di fatto è quello che è accaduto, no? Le terme, le nostre, noi siamo quelli che sono partiti con le terme, vi ricordo, no? Roma con terme dappertutto, e adesso le terme c'erano tutti gli altri tranne noi, o perlomeno stiamo recuperando, ma con grande fatica. No, pensate alla tradizione termale della Germania, della Scandinavia, di tutti quanti i grandi paesi, andate a Baden-Baden, che è uno dei centri termali tedeschi, e le terme sono tutte nostre, no? Però a Baden-Baden, se vai a fatte le terme, vai nudo. Ti piaccia o meno, c'è proprio scritto, che sappilo, qui entri nudo. Se ti sta bene così, se no, arrivederci. Quindi, no, alle terme, altrove, si va nudi ancora oggi. E non ci fa caso nessuno. Qui da noi, se non ti metti addirittura il costume a scellare o qualcosa, succede un macello, ma comunque, va bene. Facciamo finta di niente e continuiamo. Ad ogni modo, che succede quindi? Che alla fine del Settecento arrivano a compimento una serie di processi che già erano partiti da prima, perché il ceto aristocratico si struttura ovviamente sul combattimento, inizialmente. Cioè, i nobili sono quelli che possono pagarsi l'armatura, le armi, gli scudieri, i cavalli, tutto quello che serve, che al tempo era un sacco di soldi, vi faccio presente, perché mediamente non è che ci fossero queste grandi rendite, e di conseguenza passano la loro vita tra rompersi l'anima d'inverno dentro al castello e andare a combattere in tutte le altre stagioni, più o meno, detta in modo molto brutale. E questo vale per un certo lasso di tempo, cioè per un sacco di secoli, effettivamente tutte le primavere si partiva in corsa, andava a fare la guerra, cioè semenava come tamburi, eccetera, 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 quindi tutto a posto. Ora, che succede però? Che pian piano l'ordine viene ripristinato e quindi i nobili improvvisamente non hanno più da fare, cioè non c'è più la guerra. Come si fa? Tu dici, beh, facciamo altro. Te pare facile. Non è che ci fosse tutta sta roba da fare, al tempo vi faccio presente anche, no? Quindi, bene o male, o lavori e il nobile non lavora, oppure ozi, Però ozia, insomma, 12 mesi l'anno di ozio ti rompono anche l'anima, quindi che si fa? Facciamo finta di fare la guerra e cominciano i tornei, no? I tornei inizialmente li fanno con le armi vere, perché che cazzo, a un certo punto, no? Che giochiamo con i ragazzini, solo che al tempo non c'era grande igiene, quindi bastava che te facessi in graffio un torneo e potevi lasciarci la pelle, cosa che alla fine realizzano con un certa calma, però alla fine la capiscono e quindi cominciano a fare i tornei con le armi finte, come avrete visto al cinema spesso e volentieri, quindi lance che si rompono, spade senza filo, spade di legno, tutte cose che servono pian piano a dimostrare una maestria che non fa più uso di sangue, non richiede più il sangue. Ed è anche uno dei famosi processi di eufemizzazione di cui abbiamo parlato l'altra volta, no? La guerra pian piano diventa una simulazione, diventa qualcosa che sembra una guerra, diventa simbolica. E quindi a un certo punto questi tornei sembrano lo sport di oggi. No? Lo sport di oggi nasce da questa traduzione in simbolo. C'è uno scontro, però adesso sono due squadre che giocano a pallone, non dovrebbero farsi particolarmente male, non si richiede che venga ucciso nessuno, ma il concetto è esattamente lo stesso. Esce un vincitore e un vinto. Quindi lo sport in qualche misura nasce anche da questa... da questo addomesticamento delle componenti guerresche, sanguinarie, di conflitto della nostra cultura, e guarda caso rappresenta anche una messa in ordine di questa faccenda. Da una parte la guerra diventa sempre più ordinata, non so se avete visto le guerre dei film storici del tempo, arrivavano tutti quanti, si mettevano lì così, piano, si sparavano davanti, fermi, tutti quanti tranquilli, erano su un campo di battaglia, vigevano delle regole. La guerra era diventata una cosa che si faceva, ma non era più una catastrofe come prima, no? Poi siamo arrivati noi, abbiamo cominciato a distruggere città, ammazzare tutti quelli che troviamo, un bel ritorno a bomba, come si dice. Ma per un lungo periodo la guerra andava proclamata, bisognava mandare gli editti, bisognava vedersi, bisognava definire i campi, cioè era una cosa estremamente complessa, perché tutto sommato avevano capito che sterminare tutta sta gente non conveniva a nessuno. Vi ricordo che avevamo detto che il maschio adulto era una delle risorse più importanti, per cui insomma cerchiamo di, no, va bene fare la guerra, ma cerchiamo di farla a modino. Quindi per un certo periodo, come vedete, l'ordine funziona, no? L'ordine imbriglia tutta una serie di manifestazioni devastanti, imbriglia una serie di istinti umani e li fa diventare qualcosa di utile, no? Perché? Perché improvvisamente nel momento in cui tu riesci a trasferire il conflitto da sanguinoso a simbolico attraverso dei sistemi di regole che sono il famoso play, ok, mi ricordo più bene, vabbè, la stanchezza alle stelle, ad ogni modo l'insieme delle regole, quell'insieme delle regole ti permette di vincere o perdere senza spargimenti di sangue, in modo che gli altri ti riconoscano. Questo è il punto centrale, e ti permette di impegnare le tue energie in qualcosa di utile. Guarda caso questo discorso torna pure molto comodo ai progettisti delle nuove città, perché vi ricordo che stava succedendo in contemporanea a tutto questo cosa? La creazione delle metropoli a seguito della rivoluzione industriale. E il problema era: che gli facciamo fare agli operai nelle metropoli che hanno troppe energie residue e semenano come tamburi? Li facciamo fare sport. Non a caso la gran parte dei regimi fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale cura pubblicamente la questione sportiva. Non è che tu vai in palestra per conto tuo, tu vai a fare sport con tutti gli altri perché ci devi andare, stop, no? Le famose adunate oceaniche negli stadi, le coreografie naziste, le coreografie fasciste e via discorrendo, non sono casuali, no? Perché lo sport non è soltanto un'attività che mobilita le emozioni e di conseguenza comunque genera affezione nei confronti di chi propone lo sport stesso, ma è anche un eccellente sistema per addestrare e quindi andare di nuovo, tanto per dirlo, verso una migliore performance, ed è un modo per instillare disciplina e cooperazione e coordinamento, armonizzazione fra contributi. La squadra è il luogo all'interno del quale, guarda caso, funziona ancora più o meno il discorso del non c'è un uno che conta, ma siamo una squadra. E questo, guarda caso, qui oggi si dà molto più nel rugby che in altri sport. Casualmente il rugby è una delle strategie anche di formazione professionale, industriale e aziendale più affermate oggi. Perché? Perché ragiona in chiave notturna per certi versi, comunque non diurna, non individualista, olista. Non c'è il top che parte da solo, cioè se non vai da nessuna parte se non c'è la squadra che ti aiuta, che te copre da una parte, te copre dall'altra, te passa la palla, te la recupera, eccetera, eccetera, eccetera. No? Quindi, e poi c'è il famoso terzo tempo nel quale ci si ricorda che si tratta di un confronto simbolico e si torna amici come prima. Non ti corchi dei cazzotti fra tifosi di rugby, che io sappia, almeno ad oggi. Vai a berti una birra. Cosa carina rispetto a tutte quelle altre genie di imbecilli che invece vanno in giro per picchiare la gente con spranghe, mattoni, eccetera, 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 fanno adesivi divertenti con Anna Frank, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quindi da una parte migliore igiene, migliore salute, migliore, come dire, conservazione della risorsa maschio adulto, perché facendo sport stai meglio. Da un'altra parte, come dire, potenziamento della risorsa maschio adulto, perché sei più in forma, quindi sei in grado di lavorare di più e meglio, produci di più performance. Terzo, capacità dell'inserimento del maschio adulto in un contesto pre-militare, di fatto. Quindi quando il maschio adulto dovesse essere coinvolto di nuovo in attività di gruppo come il plotone, la compagnia, la marcia, eccetera, 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 già starà con una forma fisica migliore e sarà anche predisposto mentalmente ad obbedire. Che altro vogliamo? Quarto, mobilitazione emozionale di affetto, affezione, riverenza, simpatia, eccetera, nei confronti dello Stato che propone e permette questi comportamenti. Diciamo che è, no, una delle cose migliori che ci siamo inventate nell'ultimo periodo. Questo non solo quindi serve però nel micro, quindi nella formazione delle nuove generazioni e delle nuove leve, ma serve anche nel macro, perché permette di, come dire, stemperare una parte dell'aggressività reciproca degli stati. Non a caso, un secolo dopo, rinascono le Olimpiadi. Non c'è quasi nulla di casuale in quello che succede nella nostra cultura. Perché rinascono le Olimpiadi? Perché diventano lagune nel quale si confrontano gli stati. E lo stato che ce l'ha più lungo ovviamente è in grado di affermarsi nei confronti di tutti gli altri. Come credo di avervi già detto, ancora oggi, che non è che siamo cambiati molto, anzi stiamo peggiorando, quindi probabilmente andremo incrementando, qual è la cosa più importante delle Olimpiadi? Il medagliere. Non tanto le performance individuali. Sì, per carità, le performance individuali ci piacciono tanto. Però quello che conta è quante medaglie hai vinto e chi sei e quanto puoi dire agli altri ho battuto tutti quanti dal primo all'ultimo. No, non è casuale che le recenti Olimpiadi siano state fatte a Pechino e i cinesi stiano investendo miliardi nella generazione di atleti che vengono allevati come macchine nel senso letterale del termine. No, perché devono vincere. Pensate ai tuffi sincronizzati, pensate a tutte le discipline più bizzarre delle Olimpiadi stesse, ci sono sempre i cinesi. Poi ci sei tu. No, tu giochi per conto tuo, intanto i cinesi sono andati avanti, perché quelli pieno da 5 anni, li mettono lì, non li fanno fare altro per tutta la vita, è abbastanza, come dire, prevedibile che su, quanti sono, 2 miliardi, quanti sono, la media di gente che sa fare benissimo i tuffi possa essere incrementata con queste strategie. Però è chiaro che non c'è assolutamente nulla di filantropico, è una strategia di politica estera, è il modo per dire agli altri stati, sì, ci abbiamo avuto un breve periodo di eclisse, perché vi faccio presente che i cinesi stanno lì dal 5000 avanti Cristo, quindi insomma, no? C'è una bella storia alle spalle. Se ci siamo rimbambiti nel 7-800, mo basta perché siamo tornati. Questo è il modo di dirlo. E lo dicono senza fare la guerra a nessuno, ma semplicemente con lo sport. Mi sembra, tutto sommato, no? Un certo passo avanti nei confronti della questione precedente. Ci siamo fin qui? Ok. Quindi, che succede perciò? Che il corpo sportivo riesce a polarizzare in sé entrambe queste esigenze. Da un certo punto di vista, l'attenzione all'estetica è sempre più marcata, e quindi avrete notato che si rinuncia in larga misura a quelli che erano gli elementi, come dire, desoggettivizzanti, ovvero sia delle possibili mise cioè no, diciamo viceversa, delle Miss uguali, no? Ci giocava a tennis, si giocava a tennis vestiti di bianco, manca a dirlo, tutti uguali, eccetera, eccetera. Oggi si gioca a tennis con tutto quello che te puoi mettere addosso, con tutte le marche che ti puoi mettere addosso, con quanto puoi o meno rivelare del tuo corpo, perché è chiaro che, no, una bella tennista o un bel tennista non hanno nessun interesse a travestirsi da qualcun altro, si costruiscono come brand e di conseguenza devono essere riconoscibili. Pensate ai alle divise, agli uniformi delle squadre di calcio che cambiano ogni momento praticamente, e al fatto che tu possa scrivere più o meno quello che ti pare sulla mappa. Prima c'era da 0 a 11, da 1 a 11 erano 11 giocatori, quelli erano. Adesso c'è il 99%, il 101%, il 34%, quello che ti pare. Perché? Perché è l'unico modo, perché finché devi riconoscerti in 11 su 11, non è che ognuno si può vestire come gli pare, sennò diventa complicato, come dicevamo prima. Però all'interno di questa esigenza di riconoscimento ci sono dei modi per, no? E poi i tagli di capelli, i tatuaggi, i gesti, è tutto abbastanza evidente per molti versi. Però ecco, pensate per esempio all'influenza della spettacolarizzazione e dell'estetica su molti sport. Pensate a quante volte sono state riviste le uniformi del beach volley, no? Beach volley, come dire, è uno sport per voyeur praticamente, in ultima analisi, perché di fatto gli atleti sono diventati praticamente nudi. Quindi abbiamo risolto brillantemente l'esigenza spettacolare e l'esigenza sportiva. Però diciamo che ancora oggi permangono moltissimi sport dove effettivamente vale quello che era l'ideale di De Coubertin. Vi ricordate, nasce lo sport e cosa dice? L'importante è partecipare. Però è bello che qualcuno lo dica ogni tanto, no? È bello che qualcuno ancora oggi dica, ma lo sport quando te... No, perché? Perché il bello dello sport oltretutto è essere qualcosa che aiuta la cultura soggettiva. Perché lo sport, quello a cui saremmo stati abituati a pensare, ormai comincia a diventare complicato, vedremo anche perché, però è qualcosa che è un percorso, che implica cosa? Addestramento, pratica, sacrificio, disciplina, no? Qualcosa che ti permette di ottenere un risultato grazie al fatto che ti sei costruito in un certo modo. Questo è l'allenamento. Però dov'è il grande problema dell'oggi? Che questa cosa qui, delle due cose, cioè il risultato e il percorso per ottenere il risultato, quale privilegia? Privilegia il risultato. In questo modo, attraverso il mito della performance, noi che facciamo? Depotenziamo qualunque tipo di impegno, no? Perché quello che importa è che tu vinca. E guarda caso, di nuovo, si tratta di una figura dell'azione di Weber razionale rispetto allo scopo. Azione razionale rispetto al valore, cosa direbbe? Che tu vinca non barando, che tu vinca con i tuoi mezzi, con le tue capacità, con le tue risorse. L'azione razionale rispetto allo scopo cosa si dice? Ci dice che l'importante è che tu vinca. Se poi vinci perché sei bravo, oppure perché ti sei preso chissà cosa per diventare bravo e sfracellare tutti gli altri, tutto sommato dov'è il problema? Tra l'altro vi faccio presente che se noi ragioniamo del corpo come una macchina, e il corpo sportivo in un certo senso è una delle migliori macchine che abbiamo a disposizione, nella macchina cosa metti? Gli additivi. Non so se avete visto i vari Fast and Furious e compagnia cantante, no? Non è che tu vai a fare le corse con una macchina, una 500 che hai comprato dal concessionario. Modifichi tutto, no? Tweaks, eccetera, eccetera, cambi. Quindi perché non lo devi fare anche un corpo sportivo? Cos'è che ti trattiene dall'adulterarti? No, ti dovrebbe trattenere il fatto che sei più o meno consapevole del fatto che ti farà male, perché che tu voglia o meno, l'immaginario della macchina funziona in un certo modo, ma il tuo fegato funziona in un altro e tutto il tuo sistema funziona in un altro, no? Tant'è che, come saprete, ci sono sfior di sindromi di sportivi che muoiono a dell'età, no? Che teoricamente dovrebbero essere quasi giovanili, perché si sono piati la qualunque, e questa cosa al corpo continua a non fare un granché bene. Però il punto centrale è questo, che il discorso della performance annulla qualunque connessione tra un percorso e un obiettivo. L'obiettivo vale di per sé ed è quindi perseguibile con tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Se poi questi strumenti hanno a che fare col mondo della tecnologia, più o meno direttamente, tanto di guadagnato. Ed è ovvio che da questo punto di vista la farmacopea sportiva ha a che fare con la tecnologia, no? Si tratta di formule, si tratta di tecnologie specifiche, si tratta di ricerche mirate, si tratta di modifiche genetiche, chimiche che vengono esercitate su quello che viene concepito come una macchina, un corpo macchina. No? Tant'è che lì i testimonial sportivi continuano ad andare per la maggiore, come dicevo l'altra volta, senza nessuna correlazione con ciò che testimoniano. No? Il testimonial sportivo vale in sé, perché il testimonial sportivo, oggi come oggi, è l'incarnazione della performance. Non c'è qualcos'altro che traduca l'idea di performance bene quanto un record. No? Ed è ovvio che tu dovresti porti il problema, ma com'è possibile che noi continuamente infrangiamo i record? Quando ci sono stati periodi nei quali per decenni i record rimanevano fissi. Non so se vi ricordate quanto è durato il record di Mennea. Una cosa infinita, si capiva come era possibile. Eppure a un certo punto poi, boom, questi record li bloccano, li sbloccano ogni momento. Decimi secondo, centesimi secondo, secondi interi. Ma che cazzo succede? Com'è possibile? Ecco, sarebbe carino chiederselo com'è possibile se tu fai centinaia di chilometri tutti i giorni in condizioni catastrofiche, su per salite, giù per discese, eccetera, eccetera, tutti di fila, 15 giorni, tu ti chiedi come cavolo fai, ammazza quanto ti sei allenato. Ho capito, ma no? Allora, parliamone. È evidente che in qualche modo il tema della performance diventa prevalente dove? In una cultura che venera la performance, perché qui parliamo effettivamente di un rapporto che non è razionale, manco a dirlo, è una cultura che venera anche lo spettacolo. Allora, siccome lo spettacolo contemporaneo è quello che sostituisce il panem e circenses dei tempi, no? Tu non puoi vedere qualcuno che muore, ma devi vedere qualcuno che viene scaraventato in basso. E chi è che viene scaraventato in basso? Qualcuno il cui record viene infranto, non a caso, no? Sentite l'aggettivo che si utilizza, infrangere un record, e dà questa sensazione di uno con la mazza che sfascia le cose, perché gli echi continuano a essere quelli. Quindi tu infrangi un record, hai un nuovo eroe che domani potremo ributtare nel fango un'altra volta e dire, ah vedi, il Milan non vince più come una volta, l'Inter non vince più come una volta, questo non gioca più, quello non gioca più, quello non corre più, quello ha barato. Poi dopodiché qualcuno si accorge che aveva barato tanto, lo pieno, gli strappano tutte le medaglie, come Ben Johnson, se vi ricordate. Insomma, ci sono tutta una serie di esempi abbastanza marcati di questo discorso, di questo rapporto più o meno virtuoso-vizioso tra la simbolica e l'immaginazione economica e l'immaginazione sportiva. Tant'è che lo sport, nella gran parte dei casi, oggi viene, come dire, assorbito all'interno della sfera economica, e quelli che non vengono assorbiti nella sfera economica continuano a conservare un qualcosa che ci fa pensare a una certa purezza, no? Pensate agli abbagnali, al canottaggio, a tutti i sport dove fai un mazzo che non ti paga nessuno, quelli per cui corri, no? 42 km di corsa, bene o male non manco sanno come ti chiami e via discorrendo. Ecco, rispetto a quelli ci metti un calciatore con una cresta de Moicano e tutti i tatuaggi, io francamente saprei benissimo a chi dargli i soldi, però che dobbiamo fare, purtroppo la legge del mercato è questa, dicono, e quindi ci teniamo questi imbecilli che corrono avanti e indietro. Però insomma, nel complesso, il grande problema è questo, che nel momento in cui prevale l'idea di performance, qualunque preoccupazione etica che faceva parte dello sport dall'inizio, perché vi ricordo che De Coubertin aveva tanti come dire, problemi di suo, probabilmente lo starebbero processando insieme a Weinstein adesso come adesso, se ci fosse ancora possibilità di farlo, ma nel momento non c'era, quindi è finita lì così. Ma ad ogni modo l'idea generale qual era? Quella di parlare di qualcosa di diverso dalla competizione sfrenata. Quindi l'importante è partecipare, non è vincere. Dopodiché arriva Enzo Ferrari che ti dice che il secondo è il primo dei perdenti e ha risolto la questione. No? Come dire, tanto per essere abbastanza concentrati sulla questione. Però è evidente che se tu ragioni dello sport in termini di filosofia di vita, vogliamo dire per certi versi, ovvero sia dello sport come abito di comportamento, come pratica, come disciplina, come concentrazione e focalizzazione su uno scopo, che tu vinca o meno non è importante, ma perché l'impronta sulla tua vita comunque c'è, il modo di comportarti, il modo di rispettare per certi versi l'avversario c'è. No? Perché nell'avversario riconosci, no? Le stesse cose che fai tu, e se l'avversario è più bravo lo dovresti, no? Come si dice, bisogna essere sportivi, bisogna riconoscere. Perché continuiamo a usare sportivo in quest'ottica? Perché lo sport viene costruito come in qualche modo alternativa allo scontro diretto di tutti contro tutti, cioè un agonismo che sia bilanciato da una serie di esigenze etiche e da una serie di esigenze di riconoscimento. laddove per tanti altri versi questo non accadeva, lo sport avrebbe dovuto essere la sfera all'interno della quale questi valori continuavano a essere portati avanti, no? Perché ancora oggi continuiamo a offenderci quando scopriamo che qualcuno si dopa, quando scopriamo che qualcuno si compra le partite, quando scopriamo che si bara. Perché? Perché in qualche misura si va contro quelle che sono le nostre aspettative relative allo sport. Lo sport è puro, lo sport dovrebbe essere qualcosa che si fa per il gusto di farlo, uno dei pochi ambiti all'interno dei quali il gusto e il piacere sono ancora non monetizzabili. Questo accade per tanti sport, appunto, come sappiamo, che non hanno il proscenio, che non sono sport particolarmente seguiti, quindi appunto le atletiche, moltissime delle atletiche, non credo di conoscere il nome di un campione di lancio del peso che è uno, però c'è qualcuno che fa lancio del peso e mi chiedo come gli venga a mente, però lo fanno, no? Quindi suppongo, già il disco, come dire, quello di Discobolo, vi ricorderete, è uno dei grandi eroi greci, no? Perché è un gesto atletico meraviglioso. Devo dire, il lancio del peso mi crea qualche difficoltà, però vabbè, ognuno c'ha i suoi... Sì, esatto, c'ha i suoi... tranquilla. Vabbè, ad ogni modo, quindi, da quel tipo di sportivo ancora, in qualche misura, no, mantiene un'evidente connotazione di alterità rispetto al sistema sportivo, al sistema economico. Allora, cosa ti aspetteresti? Che, in larga misura, quello che tu vedi nel mondo economico, nella sfera economica dello sport, resti limitato lì, nel senso che, ok, posso capire a un certo punto che uno decida di, in nome della passione sportiva, della fama che conquisti, di tutto quello che ti pare, si bombarda per un certo lasso di tempo e spera che le cose gli vadano bene, ma almeno a ritorni economici, ritorni simbolici, no? Eccetera. Ma aspetterei qualcos'altro dai dilettanti. E invece oggi noi sappiamo che i dilettanti sono quelli che si dopano di più. Perché? Perché è chiaro che il fenomeno trainante rispetto alla partecipazione è la vittoria. No? Tu puoi vincere, dovunque tu sia e qualunque cosa tu vinca. Vinci il prosciutto dalla corsa dei castelli? E vabbè, devi vincere col prosciutto dalla corsa dei castelli. Non vai a fare la corsa dei castelli per il gusto di fare la corsa dei castelli e vedere se per caso vinci. Capito? Quindi che succede? Che questo discorso, come vedete, sta inquinando, o perlomeno sta contaminando, usando un termine che abbiamo già incontrato stavolta nella sua accezione normale, sta contaminando tutta quella sfera di valori e di significati che noi avevamo più o meno consapevolmente attribuito all'attività sportiva. Attività sportiva che doveva essere quella non economica, che tanto il resto del tempo sei impegnato in attività economiche, serve che tu ti ci impegni pure nei momenti di svago, di ristoro, di tempo libero e via discorrendo. Teoricamente no, però, come vediamo, il problema della performance purtroppo è un problema col quale siamo tutti abbastanza, no, più o meno in rapporto. Performance che ovviamente poi diventa tutto, perché nell'economicismo, come abbiamo detto, queste categorie non rimangono limitate a quanto sei bravo lavorativamente, ma diventano quanto sei bravo in generale, quanto sei bravo in senso erotico, quindi grandissimi problemi di performance, evidentemente, anche perché quel tipo di domanda sulla performance erotica, soprattutto maschile, ha delle conseguenze catastrofiche, come probabilmente saprete, no? Quindi che succede? Che i diciottenni sono i maggiori consumatori di Viagra, e addentellati, evidentemente, perché? Perché non puoi più permetterti l'idea di avere un momento di defiance erotica. Tu, essendo una macchina, devi essere in grado di controllarti come una macchina. Quindi vuoi avere un'erezione? Hai un'erezione. Non vuoi avere un'erezione? Ce l'hai lo stesso, perché il Viagra non gliene può fregare di meno e tu vai in giro in condizioni così, diciamo, non particolarmente brillanti per ore ed ore. Soprattutto visto che non dovresti prenderlo e quindi i fenomeni, come dire, vengono magnificati per certi versi. Però capite che la questione è seria, nel senso che ci troviamo un mito, perché è un mito di fatto, che qualunque cosa preveda un costante superamento, è un mito, perché noi a un certo punto arriveremo a dei punti oltre i quali non si andrà, evidentemente, no? A meno di interventi sempre più massicci, e tecnologicamente parlando, quindi a quel punto parleremo di qualcos'altro, perché è chiaro che lo sport come massimizzazione delle risorse naturali del corpo a un certo punto finisce. Per quanto tu possa applicarti, la questione si spegne. Quindi la performance cos'è? Qualcosa che necessariamente ti porta oltre. Ecco perché è così importante da un punto di vista moderno, no? È il superamento costante dei limiti, quindi di fatto la negazione dei limiti. Semplice. Ed ecco perché poi in qualunque contesto tu poni, ti poni questo problema, perché è l'essenza della modernità, come abbiamo visto. La modernità è illimitata per definizione, non accetta costrizioni, non riconosce limiti, non riconosce freni. Tu devi poter fare tutto e farlo sempre meglio. Non c'è un punto al quale dici ok, sono arrivato qui, mi fermo, no? Perché ogni traguardo, no? Chi si ferma è perduto, sono tutte queste fregnacce che ci raccontiamo noi, no? Eccetera, eccetera, ovviamente. E quindi, no? Chi è che non si è mai fermato? Non ne abbiamo, da un punto di vista naturale, di questioni di questo genere, non ce n'è, c'è nessuno che non si ferma mai, non c'è nulla che cresca incessantemente senza mai rompersi o morire. E invece noi continuiamo con questa che è di fatto la traduzione della crescita economica in un ambiente, in un ambito, in una configurazione che può essere spendibile presso chiunque, no? Quindi nel momento in cui, e questo anticipo l'inizio della prossima lezione, nel momento in cui ti preoccupi di questo, tu trasformi il bene in meglio. E quindi la farmacopea non si occupa più di farti star bene, ma si occupa di farti star meglio. E star meglio è sempre possibile. Mentre se stai bene, stai bene. Che sto bene, che medicina vuoi che prenda? Sto bene, no? La medicina prima era una medicina che prendevi quando non stavi bene, oggi le medicine le prendi per stare meglio. E tu puoi sempre stare meglio, quindi prendi molte più medicine. E quindi quelli che le producono sono molto contenti, ma questo lo vedremo appunto alla prossima lezione. Però come vedete il tema è esattamente quello, è sempre quello, ed è probabilmente un tema che vi porterà ad avere molti pazienti, no? Perché la necessità di fare di più ti porta a superare i tuoi limiti e non è detto che tu sia in grado di farlo senza danni, anzi è molto probabile che tu ti danneggi. Si danneggiano quelli che hanno direttori sportivi, staff interi di manutenzione e allenamento, qualsiasi cosa, se rompono ogni momento, figurati quello che invece vuole fare il figo a tutti i costi e, no? Quindi è chiaro che la generazione di incidentati crescerà costantemente, soprattutto perché c'è il divorzio, come vi dicevo, radicale tra prassi e performance. Cioè, tu puoi arrivare a certi livelli se sei una persona normale, se ti sei allenato per arrivare a quei livelli, ma non puoi improvvisamente diventare quello che fa così e schizza avanti, perché ti strappi tutto, ovviamente. No? Quindi l'idea, oltretutto, di qui ci sono vari filoni, evidentemente, di aspettative e pretese moderne che si intrecciano. Una delle nostre pretese, che è ovviamente strettamente connaturata al consumismo, qual è? Quella di poter utilizzare qualunque cosa tu acquisti nel più breve tempo possibile. Quindi qualunque idea di apprendistato non ha più senso oggi come oggi. Non è che studi qualcosa. La devi prendere, devi usare. Fine. Allora è chiaro che la tua necessità è quella di essere performante subito. Non è che ti dicono, beh, allora guarda, se mi dai retta fra 5 anni fare delle performance fantastiche. Ma chi ti darebbe mai retta? Quindi necessariamente la performance è qualcosa che in ultima analisi nega, no? Il percorso e privilegia l'approccio tecnologico, l'approccio diciamo succedaneo. Quindi come faccio io a vincere? Prendo questo, prendo quello, pago quello, picchio quell'altro. Comunque insomma tutta una serie di comportamenti che di sportivo non hanno più nulla ma ti garantiscono in qualche misura il risultato finale. No? E questo, soprattutto per quanto riguarda il corpo sportivo, diventa un'ulteriore fonte di guadagno per chi è in grado di replicare le sembianze del corpo sportivo senza che tu sia sportivo. Ne abbiamo tutta la chirurgia estetica del caso. Saprete probabilmente che, non so se lo sappiate, forse stareste meglio senza saperlo, ma mi toccherà dirvelo, ci sono una serie di interventi di chirurgia estetica sempre più invasivi e sempre più dolorosi che servono a darti un corpo sportivo senza che tu abbia fatto un attimo di palestra. Quindi, per esempio, ti modellano i muscoli delle cosce, che vuol dire che te li legano come un rollè.
Che schifo.
Esatto. Ti aprono, ti sventrano e ti fanno le cicatrici ad hoc all'interno del tessuto, della cute, della pancia per avere la tartaruga. Perché, come capirete abbastanza rapidamente, a questo punto il divorzio dalla questione corporea è talmente marcato che il corpo diventa solamente un'altra strategia di presentazione del sé. Quindi il tuo problema è andare in spiaggia ed essere, sembrare uno sportivo? Che te frega di essere sportivo? L'essenziale è che quello che ti guarda pensi, accidenti, che corpo sportivo. Poi dopodiché se tu non ti muovi, non è un problema. Non so se è chiara questa cosa, no? Quindi tu sei a questo punto, di fatto la performance ti porta ad una totale assenza di performance, perché tu sembri uno che può fare la performance, ma non la fai, no? Perché questo tipo di strategie ti porta a sembrare sportivo, ma non a essere sportivo. Però in una società dell'immagine, come dicevamo prima, questo è comprensibile. Succede che la gente ti guardi e dica: accidenti, che incarnazione perfetta del modello di successo. Vi ricordate il modello di successo? Ecco, il modello di successo oggi non è semplicemente bello, ma è bello così. Deve essere bello così. Devi avere una serie di caratteristiche, no? Che per certi versi è comprensibilissimo. Perché? Perché se ripensiamo a quello che vi ho detto del vero sport, il renderti auspicabile avere un corpo sportivo implicava cosa? Che tu saresti diventato sportivo senza che io te lo dovessi dire. E questo ha funzionato benissimo. Tant'è che le palestre sono diventate private dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non serviva più che te lo dicesse lo Stato che dovevi essere sportivo, era diventato talmente parte del processo di socializzazione che la tua preoccupazione è di essere sportivo e di sembrare sportivo. La forma è un tuo problema, non è più un problema pubblico. Tanto te l'ha talmente trasferito bene questo discorso. Perché? Perché la forma implica disciplina, applicazione, no? Tutta questa serie di cose. Quindi tu mangi e immediatamente ti poni il problema: come faccio a smaltire questa cosa che ho mangiato? Vado a camminare 3 ore, vado in palestra 45 minuti, faccio bike, gioco a calcetto per una settimana di fila. Lo fai da solo, non te lo deve dire nessuno. So se vedete la questione, no? Quindi è uno strumento, direbbe Foucault, che è uno dei più grandi, arrivo, uno dei più grandi filosofi, sociofilosofi del tema, che è quello che ha scritto Sorvegliare e Punire, quindi tutti i vari modi attraverso i quali si esercita la disciplina, il controllo sulla società, e lo sport è decisamente, un'attività sportiva è decisamente una di queste, no? Come ci sono arrivato a Foucault? Ah, dicevamo quindi che il controllo è talmente diffuso e talmente capillare che non c'è più bisogno che se ne faccia carico lo Stato. E diventa ulteriore fonte di business, peraltro. Chiaramente, no? Andiamo verso l'economico, perché a quel punto ci sono le palestre, ci sono i trainer, i personal trainer, quelli che ti portano in giro, quelli che ti spiegano, che ti insegnano. Tutto il mondo noto e ignoto che conoscete piuttosto bene. Quindi il corpo sportivo quindi era, come dire, sensato come ideale. Non avevano previsto che ci potesse essere questa ulteriore questione, ovvero sia il fatto che tu puoi sembrare sportivo. E nella cultura di oggi, tra sembrare ed essere, il legame è estremamente flu, no? A te interessa avere un corpo sportivo perché ti piace poter fare qualcosa, o ti interessa avere un corpo sportivo perché ti porta dei benefici simbolici, materiali ed economici in termini di status? Nel momento in cui la questione diventa una questione di status, il problema della tua performance non c'è più. Cioè la tua performance è sembrare sportivo, ma non essere sportivo e fare qualcosa. Perché nessuno ti chiederà di venire a vedere coppe a casa. No? Non sei in spiaggia, sembri uno che si è palestrato per tutta la vita, ottieni il tuo risultato, quindi ti porti a letto chi te pare e basta. Non serve che poi tu gli stia a spiegare che ti è costato 15.000 euro di interventi sembrare uno che c'ha un corpo sportivo, chiaramente. Perciò, come vedete, sono delle dinamiche che in qualche misura negano se stesse in ultima istanza, perché questa della trasformazione del corpo sportivo in indicatore di status porta con sé la negazione della necessità dello sport, quanto invece la necessità della manifestazione esteriore dello sport, no? La manifestazione del dello sport non richiede che tu sappia fare cose, l'essenziale è che tu sembri uno che l'ha fatta, ed è un po' diverso, chiaramente. Ok? Quindi vedete che il tema è un tema abbastanza spinoso per certi versi, perché è chiaro che questo ha a che fare con lo sport, ma poi ha a che fare con tutto il resto, no? Di nuovo, nel momento in cui tu scegli come indicatore sociale di status qualcosa, quel qualcosa nell'ottica della performance tu lo devi avere, poi come ce l'hai non è importante. Che tu abbia rubato, abbia spacciato, abbia trafficato in esseri umani, una volta che hai i soldi che ti permettono di comprare l'orologio, la macchina, lo yacht o quello che è, difficilmente verranno a chiedertene conto, no? Guardate le nuove leve di nuovi ricchi, nuovi imprenditori, eccetera eccetera, quante volte capita che durino per 2 o 3 anni e poi improvvisamente te li trovi al gabbio, perché improvvisamente ci si è accorti che tutti questi soldi, tutta questa facciata. Ecco, il problema della performance è un problema che porta con sé, tra l'altro, lo svuotamento di senso della vittoria. E qui c'è un'ulteriore questione, un'ulteriore dimensione, e poi chiudiamo, ovvero sia il fatto che la vittoria è un modo di essere soddisfatti. Perché è chiaro che non è che lo facciamo solo e semplicemente, o perlomeno che lo si faceva solo e semplicemente per gli altri. Vincere vuol dire affermarsi, vuol dire dire sono io, vuol dire sono migliore di te. E nello sport era un modo per dirlo senza essere particolarmente boriosi, no? Se tu vinci, vinci. Fine. Prendete Mourinho, io detesto cordialmente, però di fatto ha ragione a dire che è il più grande allenatore mondiale ad oggi, no? Ma risultati alla mano, quindi tutto sommato è perdonabile. Ma perché tu vinca devi essere non soltanto fumo, ma pure arrosto. Nel momento in cui il tuo problema è diventato che hai vinto ma senza nessun merito personale, forse gli altri ci cascheranno, ma tu che te racconti? Non so se mi spiego. Cioè, la componente soggettiva del vincere non può essere separata dall'aver vinto con un motivo, con un merito, con una qualche tipo di performance migliore, no? E nel momento in cui tu vinci perché te droghi, nel momento in cui vinci perché paghi gli altri, nel momento in cui vinci perché altro, dal tuo punto di vista che soddisfazione ottieni? Nel momento in cui sei semplicemente apparentemente performante e non vinci mai, il senso della cosa dov'è? È chiaro che qui questa connessione è una connessione sostanziale, non è una connessione casuale. Cioè la performance è nata perché c'erano dei risultati da ottenere. È il divorzio dal valore che ha portato questi risultati a essere perseguibili a prescindere dai modi in cui li ottieni. Non so se capite la questione. E nel momento in cui io divorzio dal valore, divorzio anche da tutti gli effetti benefici che ha per l'io l'aver vinto ha ragione. Poter dire, no? Poter essere orgogliosi di sé, qualcosa che oggi come oggi è abbastanza rara. Non solo, ma nel momento in cui questa dinamica diventa diffusa, anche il poveraccio che vince perché veramente si è fatto un culo così, non gli chiede più nessuno. Non so se mi spiego. Cioè nel momento in cui la dinamica è inquinata, se tu sei l'ultimo dei puri e riesci pure a vincere, comunque la soddisfazione che vorresti avere a livello pubblico, a livello collettivo, non l'avrai mai perché ci sarà quello che dice che te sei fatto, che hai pagato quello, che hai pagato quell'altro, che ti sei messo d'accordo con una combin e via discorrendo.
Però a livello individuale è maggiore.
Sì, è maggiore, ma non è mai quella che potrebbe essere, no? Perché è chiaro che nel momento in cui tu vieni riconosciuto come l'eroe da tutti, l'eroe è senza macchia, non so se vi ricordate. No. Il momento in cui c'è la macchia, l'eroe funziona meno, è depotenziato. L'eroe è senza macchia e senza paura, sono quelle cose che fanno parte del racconto dell'eroe. Nel momento in cui l'eroe non può affermare senza nessun tipo di dubbio e di perplessità negli altri che è effettivamente l'eroe, è un eroe che vale meno. Certo, sempre meglio che un calcio nei denti, lo sai nel tuo foro interiore, però, di nuovo, il foro interiore e il foro esteriore a volte dovrebbero coincidere. Cosa che succede sempre più raramente, perché questa prassi della finzione è una prassi che purtroppo è contagiosa e ti permette di mettere in dubbio qualsiasi cosa, visto che poi oggi ultimamente mettiamo in dubbio qualunque cosa senza manco bisogno di prove, no? Pensate semplicemente a tutti i vari processi mediatici che stanno avendo luogo in questo periodo dove non c'è uno straccio di prova, una, no? Salvo gente che dice cose, che insomma tutto sommato lascia un po' il tempo che trova, ecco. Allora, in una situazione del genere basta che ci sia quello che è invidioso e dice ah, ma quello ha preso degli steroidi e tu sei rovinato da un punto di vista di riconoscimento collettivo. Tu sai perfettamente di no, però te lo tieni perché chi ti crede? Ok? Allora, io direi che per oggi sì, è più che sufficiente. Dimmi.